È il giorno di Lukaku.
Napoli sempre. Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, due ore di ultimissime news sul mercato innanzitutto, perché il giorno di Lukaku è sbarcato a Roma col suo jet privato e già a Villa Stewart per le visite mediche, un discreto entusiasmo. Poi ci collegheremo anche con Roma per capire proprio come cosa è accaduto all'arrivo di Romelu Lukaku, con tanti tifosi, già i primi selfie. Abbiamo intervistato anche il presidente del club Napoli Ostia, che magari tra un po' sentiremo pure farsi un selfie con Romelu Lukaku sorridente in maglia nera. Tra un po' vi diremo tutto. È il giorno anche di McTominay, che dovrebbe arrivare in Italia oggi, ma innanzitutto è il giorno di Big Rom, ma ci sono altre trattative in corso, perché c'è sempre Gilmour congelato per il momento. E c'è soprattutto il Napoli, che sta davvero provando a prendere l'esterno destro, che serve per me come il pane, ovvero i Bimbe dell'Eintracht di Francoforte, primi approcci con l'Eintracht, con prestito e diritto di riscatto, ma di questo vi aggiorneremo. Contemporaneamente ovviamente c'è il discorso relativo alle cessioni, perché bisogna sfoltire da rosa, poi dopo faremo anche il punto sulle liste da presentare alla Serie A, alla Lega di Serie A, con le varie limitazioni, 17 no? Fuori lista, oltre ai formati in Italia e al vivaio under 21. Di questo ne parliamo con voi, però in questa prima ora soprattutto. 0816363 intervenire telefonicamente. Come cambia il Napoli con Lukaku e McTominay? Soprattutto, che cosa possono dare secondo voi questi due calciatori al Napoli? Scriveteci anche al 339-666-9990. Saluto Mary Favve in regia e saluto il nostro Pasquale Tina al telefono. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Pensavo avessi prestato tu l'aereo a Lukaku.
No, perché il mio è più grande, a lui serviva uno più piccolo, e quindi
va bene. Pensavo fosse venuto col tu.
No. Allora, caro Pasquale, ci sono molte notizie da dare, tra l'altro ovviamente c'è Napoli-Parma all'orizzonte, ne parleremo anche di sabato alle 20:45.
Domani parla Conte,
due giorni prima, e sembra essere una possibile un'abitudine. Ripetersi nel corso della stagione. Cosa può dare Lukaku al Napoli? Cosa può dare McTominay al Napoli? Lo chiediamo ai nostri amici tifosi, lo chiedo anche a te, però prima andiamo sull'attualità, perché insomma anche Gaetano è vicinissimo alla cessione, dopo che dire alle Spagnol c'è ancora da sistemare, tra virgolette, Foto, Runcio, Zerbin, Mario Rui, forse Ngonghe, poi facciamo i conti e te entra un istante sul discorso delle liste.
E ce ne sono tanti, sono tre giorni di mercato molto intensi. Oggi è la giornata di Lukaku, fa le visite mediche, c'è grande entusiasmo anche a Villa Stewart, mi dicevano insomma che già un paio d'ore fa, perché doveva arrivare prima, insomma, poi c'è stato un problema con il volo, c'erano già 50 tifosi a Villa Stewart. Questo fa capire quanto ci sia voglia di abbracciare il nuovo attaccante del Napoli, che, rispondendo alla tua domanda, sarà decisivo insomma anche per le caratteristiche, per il gioco di Conte, perché Napoli ha preso quella che possiamo, una volta si chiamava il centravanti boa, no? Quello che tiene il pallone, fa salire la squadra, è forte fisicamente, sfrutta diciamo i cross sugli esterni, quindi un giocatore importante, tant'è vero che lo dice l'operazione, no? Ha pagato 30 milioni per un calciatore di 31 anni, un giocatore che ha grande esperienza, è reduce la nostra giornata alla Roma, dove secondo me comunque ha fatto bene, considerando insomma anche i numeri offensivi della Roma. Ha segnato 21 gol in tutte le competizioni, sappiamo il feeling altissimo con Conte,
soprattutto questo devo dire, no?
Quindi è stato diciamo il volano della trattativa, no? Conte ha voluto Lukaku, Lukaku ha voluto Conte, e il matrimonio si è celebrato. Abbiamo dovuto aspettare tanto, perché poi il Napoli ha sperato di vendere Primo Osimhen, poi si è reso conto di non farcela e quindi ha anticipato le operazioni, quella di Lukaku, quella di McTominay, come dicevi tu, dovrebbe arrivare più tardi in serata in Italia a fare domani le visite mediche, questo almeno il programma, poi sai che sono sempre suscettibili di variazioni insomma in base a anche alle disponibilità aeree e tutto, però insomma domani dovrebbe essere il giorno delle visite di McTominay, e nel frattempo il Napoli oggi lavora, perché
ricordiamo ovviamente su tutto il caso Osimhen, non ci siamo
dimenticati. Io parto sempre da Osimhen, perché il Chelsea si è palesato finalmente con la possibilità di acquistare Osimhen, perché cioè, si era sempre parlato dell'ipotesi di un prestito, ipotesi diciamo non presa in considerazione né dal Napoli né del giocatore. Dobbiamo capire, Dario, se il giocatore apre al Chelsea. Se il giocatore apre al Chelsea, trova l'accordo economico col Chelsea, perché Osimhen ha un ingaggio alto, no? Parliamo di 11 milioni di euro, a Napoli, allora io credo che si possa fare la trattativa. Al momento segnali di Paris Saint-Germain non ce ne sono, però siamo, come dire, a 3 giorni dalla fine del mercato, sappiamo che può succedere di tutto. Io penso che per il momento l'ipotesi della Saudi League sia stata messa, diciamo, congelata. Diciamo che l'ipotesi
di Saudi League, secondo me,
è una riserva, perché tra l'altro il mercato della Saudi League chiude dopo. Sì, quindi sempre. Eventualmente dovessero, diciamo, fallire le trattative, se Osimhen dovesse ricevere secondo me una proposta alla Dybala, cioè di quelle irrinunciabili, poi potrebbe prenderla in considerazione. Ma al momento si lavora, insomma, si cerca di capire se ci sono i margini di un trasferimento col Chelsea e eventualmente se il Paris Saint-Germain dovesse farsi vivo. Quindi sono queste le due ipotesi di lavoro, anche perché Osimhen, lo sanno anche i sassi, vuole andare al Paris Saint-Germain, però se vuole andare al Paris Saint-Germain deve concretizzarsi poi con un'offerta del Paris Saint-Germain, altrimenti non si può, diciamo, realizzare questo scenario.
Certo, insomma, piccola rivoluzione in casa Napoli, è chiaro che Napoli non può pretendere troppi soldi per tutti i calciatori, quindi vado a parlare con te di Fodonuscio e Gaetano. Gaetano vicinissimo al Cagliari, secondo DAZN, per una cifra intorno ai 7,5 tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, che mi dici tu?
Sì, dovrebbe essere, si sta lavorando a questa cessione che dovrebbe concretizzarsi ovviamente a cifre diverse rispetto a quelle inizialmente.
Ne voleva 12 in Napoli,
no? 12, esatto, però si potrebbe fare 7,5. Con l'annuncio il vero problema è la formula, perché la Lazio, diciamo, è interessata, c'è Baroni che vuole il calciatore a tutti i costi, e però il Napoli al prestito con diritto non apre, quindi la Lazio deve quantomeno eventualmente impegnarsi a un prestito con obbligo. Oggi il Messaggero raccontava di uno scenario in cui la Lazio ha provato di inserire nella trattativa uno scambio con Casale, difensore, però il Napoli non è interessato, diciamo, a questa situazione, anche perché, come dicevi tu, e io credo che probabilmente forse sia addirittura prioritario rispetto a Gilmour in questo momento, il Napoli ha la necessità di completare la rosa con un esterno a destra, visto che le prime partite hanno detto chiaramente che Conte vuole far giocare Di Lorenzo braccetto a destra, quindi credo che ci sia la voglia di prendere un giocatore,
anche se poi Pasquale, diciamo ai nostri amici ascoltatori, così diamo tutto il quadro della situazione e poi dite la vostra al 339-666-9990. È chiaro che il Napoli dovesse cedere, come sta tentando di fare, sia Gaetano che Fodonuscio,
Poi un altro centrocampista di serve.
Ecco, con 3 centrocampisti, Anghissà, Lobotka e McTominay, a meno che non vuole promuovere davvero Iaccarino per la gioia di Gianluca.
Ma guarda, Dario, io ho la sensazione che se viene ceduto Osimhen, il Napoli possa completare le due operazioni, cioè Gilmour e l'esterno. Certo. Chiaro, insomma, che la società ha portato avanti, finora sta portando avanti un esborso economico notevole. Sì. E credo, insomma, che per le ultime due operazioni voglia, diciamo, avere, diciamo, la certezza di incassare qualcosa da Osimhen.
Allora, facciamo la lista, così facciamo capire un po' qual è la situazione ai nostri amici ascoltatori con rapidità, perché siamo in zona pubblicità, ma anche con precisione. Allora, il Napoli, come tutte le squadre di Serie A, può presentare questa lista di 4 giocatori formati in Italia. Ho messo a caso, ci sono diversi: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Politano. Poi 4 del vivaio al momento sono Iaccarino, Contini, che è il terzo portiere, non so, Colisacco per dire, e Gaetano, che è ancora in rosa in teoria. Quindi, diciamo, non vanno a intaccare 17. Poi ci sono gli under 21, Rafa Marin, che è 2002, dal 2002 in poi, e Popovic, per esempio, in 2002 sarebbe Dedic, che il Napoli segue come esterno destro.
O anche Epimbe, il junior Epimbe, l'esterno dell'Eintracht, credo che possa rientrare.
Però pare 2000, non vorrei sbagliare.
2001, se non mi sbaglio.
Però non rientra, perché dal 2002 in poi.
E allora bisogna fare spazio, diciamo.
E allora, infatti... No, 2000, leggo da Wikipedia, novembre 2000, 21 novembre 2000.
E allora no, hai ragione tu.
Poi altri 17 sono Caprile, Rachmani, Mazzocchi, Anghissà, Lobotka, McTominay, vediamo per fatto, Spinazzola, Oliveira, David Neres, Lukaku, Kvaratskhelia, Juan Jesus, a questo punto dovrebbe restare, Simeone, Raspadori, Ngonghe, siamo a 15 con Ngonghe pure, ci sarebbero poi Mario Rui, Fodonuscio e Zerbin, per 18 calciatori.
Zerbin, quindi, io credo vada.
Zerbin va.
Credo vada al Monza, quindi avresti 2.
Quindi diciamo che se escono proprio Mario Rui può entrare l'esterno destro, se esce Fonoruscio può entrare l'altro centrocampista, fermo restando che c'è anche Gaetano che però non pesa, diciamo così, sulla lista 17.
Tieni conto che i posti ci sarebbero, nel senso
esatto,
che,
poi c'è anche Ngong che il Napoli in teoria potrebbe anche piazzare a fine mercato in prestito, avendo tanti.
Io credo sia operazione da ultimo giorno Ngong, perché credo che tu lo possa dare in prestito, a meno che considera che su Gilmour c'è anche da capire, perché ieri si è fatto male Riley.
Esatto,
che era il sostituto di Gilmour, bisogna capire insomma che tipo di infortunio. Ieri l'allenatore diceva insomma che poteva essere grave, però c'è da dire che Gilmour l'accordo con il Napoli ce l'ha, quindi un'operazione avanzata, quindi io penso che davvero si stia aspettando eventualmente la decisione di andare con via libera, perché poi come dicevi,
Brighton ha acquistato Kadioglu che è un esterno però può giocare anche da mediano. Vediamo se insomma è chiaro che in questo punto dopo McTominay e Lukaku giustamente il Napoli dice mi sono fatto avanti, adesso con l'uccisione di Osimhen ne prendo gli altri due eventualmente, altrimenti
certo, io credo che forse in questo momento davvero il Napoli stia lavorando per l'esterno destro, perché ripeto serve per completare la titolare, poi è chiaro che sono d'accordo insomma, la valutazione sul centrocampo qualora dovessero andare via Mario Rui, scusami, sia Gaetano sia Fonoruscio, devi farla, perché è vero che hai una sola competizione, però hai poi tre giocatori per due posti e sai, infortuni, squalifiche, certo, puoi rischiare insomma nel corso della stagione di essere un po' corto.
Vedremo, intanto vi aggiorneremo in tempo reale entro le 14, ma anche sui nostri social, più tardi 19:20 Marte Sport Live. Intanto io ringrazio Pasquale Tina, tra l'altro al
ciao,
volo
dai.
Diciamo che il Napoli oggi fa allenamento normale dopo il doppio allenamento di ieri, giusto? Penso di sì. Va bene, grazie eccoci Pasquale, dicevi?
Sì, dicevo, no, da oggi fino a venerdì sono tutti allenamenti pomeridiani, considerando insomma anche le temperature elevatissime di questi giorni.
Infatti. Grazie Pasquale, buon lavoro.
Ciao Dario, ciao ciao.
Un abbraccio al nostro Pasquale Tina, anche firma di Repubblica, tra un po' i vostri messaggi al 339-666-9990. Buongiorno a tutti e Forza Napoli, sempre ovunque, nel bene e nel male, scrive questo amico. Che cosa può dare Lukaku in più al Napoli rispetto anche a Osimhen? Cosa può dare McTominay al Napoli? Siete felici, contenti, cari amici ascoltatori, di questi acquisti? Scriveteci al 339-666-9990. Piccola pausa e torniamo. Eccoci, visite mediche in corso per Romelu Lukaku a Villa Stewart a Roma. Tra un po' ci collegheremo con la capitale, sia con i tifosi che hanno già scattato qualche selfie con il gigante belga, ma anche con il collega Francesco Modugno che è lì ovviamente per Sky. Nel frattempo i vostri commenti, cosa può dare Lukaku al Napoli rispetto anche a Osimhen ed anche McTominay, si attende l'arrivo anche di McTominay, visite mediche per lui probabilmente domani come si diceva, e soprattutto insomma ragazzi sono ore febbrili di mercato, perché il Napoli è chiaro che ha bisogno dell'esterno destro e di un altro centrocampista, deve sfoltire, c'è il caso Osimhen da risolvere. Di tutto questo ne parliamo con il collega di 8 Channel e anche di tutto Napoli.net, Arturo Minervini. Ciao Arturo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Mi è piaciuto il tuo riferimento come al solito, devo dire, su tuttonapoli.net, se per Cassi è un genio, per Brescianini ADL la reincarnazione di Einstein per McTominay.
Sì, perché poi giusto poi dare a Cesare quello che è di Cesare, no Dario? C'eravamo tutti insospettiti,
straniti anche,
straniti, no? Certo. Per quell'operazione Brescianini, e già in quei giorni dicemmo vabbè, evidentemente speriamo, l'unica spiegazione possibile è che il Napoli abbia eventualmente individuato un profilo più importante. Evidentemente era così, evidentemente probabilmente in contemporanea con quell'affare che stava chiudendo si è aperto questo spiraglio probabilmente inatteso per McTominay, e quindi il Napoli ha deciso di cavalcarlo e ha avuto ragionissima, perché poi Brescianini è un prospetto interessante, però parliamo ragazzi di due acquisti totalmente differenti. Napoli ha piazzato un colpaccio, c'è poco da dire, parliamo di uno che ha 250 presenze nel Manchester United, uno che l'anno scorso ha segnato 10 gol tra Premier e varie competizioni.
Fisicità, personalità, devo dire che poi filtrò, no, all'epoca nello sgomento per l'acquisto saltato di Brescianini, filtrò l'idea di che Conte si è detto no, un attimo, si arriva a Brescianini poi non c'è spazio economico ma anche in lista per uno come McTominay, mi chiamo McTominay, che c'è questa, appunto, dicevi tu, questa possibilità emersa all'improvviso, e poi soprattutto anche il Napoli aveva fatto capire: cerchiamo uno più pronto. Certo, la modalità è stata un po' così, però è così è andata. Intanto questo amico, per esempio, poi su quello che dicevi tu, Arturo, si butta addirittura ancora più avanti, che Carlo Crispano scrive: mi fa piacere dell'illusione e dell'entusiasmo per Cop Miners da parte degli juventini, non hanno capito che McTominay o McTominay, non so come si pronuncia bene, è il grande colpo.
Lo stavi dicendo? È un grande colpo, però poi adesso non facciamo quelli che poi no, facciamo gli invidiosi. Cop Miners è un grande giocatore, la Juve l'ha preso, ragazzi, ne prendiamo atto. Prendiamo atto anche del fatto che l'anno scorso l'Atalanta rifiutò 48 milioni dal Napoli. Quest'anno, dopo che Cop Miners ha vinto l'Europa League, ha fatto altri 10 gol, è stato protagonista assoluto, se ne è accontentato praticamente di 52 con qualche bonus pagati in 3 anni. Quindi questo ci racconta che poi in Italia non sempre, ecco, i trattamenti tra i club sono gli stessi.
E soprattutto, quindi, caro Arturo, purtroppo lo vediamo anche noi col caso Osimhen, i calciatori dominano sempre di più, decidono proprio destino senza talvolta rispettare i club di appartenenza.
Noi dobbiamo accettare invece e incassare con grande piacere, Dario, che due calciatori dallo spessore come Lukaku e McTominay hanno detto sì al progetto Napoli.
Esatto.
Questo
senza
lo dobbiamo accogliere. Lukaku, ragazzi, ha detto di no a tante disperazioni, a tanti soldi anche dall'Arabia. Questo è importante, secondo me, per quella che è la progettualità del Napoli, no? Per capire il punto, il livello a cui il Napoli è arrivato. La Premier è diventata ormai da anni, no, il mercato di riferimento. Il Napoli sta facendo spesa in Premier League, sborsando tanti soldi, che 30 e più bonus per Lukaku, 30 per McTominay, forse 18 per Gilmour. Vorrebbe dire veramente costruire una squadra importante, Dario, per il presente ma anche per l'anno prossimo, perché il Napoli, secondo me, con Gilmour va anche a tutelarsi su un'eventuale addio di Lobotka. Lo ha fatto anche con Neres, probabilmente, in eventuale ipotesi di Kvaratskhelia e Skriniar di Kvaratskhelia, perché lo dicevi tu, noi siamo un po' troppo legati alla volontà dei calciatori, quindi è giusto prevedere anche colpi di testa dei calciatori.
Eh sì, purtroppo sì. Molti messaggi che arrivano su Lukaku anche. Gianni da Quarto scrive: Lukaku un gol non so, gol non so, ma sicuramente può dare molta più simpatia rispetto ad Osimhen. Lo scozzese sarà il nostro centrocampista più forte. È chiaro che il caso Osimhen poi diciamo è sopra tutti questi discorsi, con la speranza del Napoli di chiudere la sua cessione entro domani, per poi provare gli ultimi due colpi centrocampista, un altro centrocampista, Gilmour in particolare, e un esterno destro per completare la rosa. Anche perché, caro Arturo, ti faccio commentare entrambe le cose: il Napoli ha speso sin qui con Lukaku, che non è ancora ufficiale, però insomma visite mediche, 105 milioni senza bonus, l'abbiamo detto anche a 8 Channel, no? Insieme tra 16 Napoli e il Salotto Azzurro, 35 milioni per Buongiorno, 12 per Marin, 28 per Davide Neres e 30 per Lukaku, e senza bonus. Con i 30 di McTominay si va a 135. Allora io metterei questa canzone, se sei d'accordo, non so se sei d'accordo con me, vediamo un po' se capisci qual è, la mettiamo insieme, no? Ecco, aspetta, ecco. Aspetta, hai capito già qual è?
Non la sento benissimo,
Esce da pazzo padrone.
Ma oggi già tutto sposto.
Il mio cugino Gio Sarnataro, che in realtà ovviamente è Edoardo Bennato.
È andato lì, Dario. Quando è arrivato Conte, tutti noi dicevamo: sì, ma se prende Conte, io mi ricordo, feci un pezzo, sarò con te. Giocando, no? Sul titolo del film, però devi comprare, e alla fine ha comprato e sta comprando.
Bella,
ma probabilmente Conte non sarebbe venuto, Dario,
senza se
non avesse avuto un minimo di garanzie. Io non credo che Conte avrebbe accettato Napoli. Quindi...
stavolta, diciamo che De Laurentiis ha accompagnato l'ingaggio di Conte, è già importante, sia perché per l'ingaggio, ma anche per lo staff, e non come fece con Ancelotti, per esempio. È vero che si viene da una terribile stagione, invece l'altra volta si viene una stagione ovviamente buona.
Pensavo ieri la stessa cosa e pensavo a quanto poi questo mercato sembra quasi un mercato post scudetto in realtà. Cioè, questi investimenti io me li sarei aspettati forse dopo lo scudetto, no? Per certo, alzare l'asticella.
Tu pensa buongiorno come... per Kim, no? Voglio dire, qualcosa cioè, sarebbe cambiato.
Neres per Lozano, cioè poteva essere anche molto attuale. Don Belé, McTominay, no? Avremmo fatto, secondo me, tutto giusto e forse non stiamo parlando di altro, probabilmente. Però è andata così, è fisiologico anche probabilmente per una squadra di calcio toppare una stagione, però il Napoli ha dato delle risposte importanti, quindi niente da dire. E adesso Conte non si deve più lamentare, Dario,
domani lo sentiremo, poi è chiaro non è ancora finito il mercato, quindi sarà relativo il suo commento sul mercato. Questo amico scrive: Gio Sarnataro, ma qui si parlava di Diego, lo so, caro Gio, stavo dicendo caro amico Edoardo Bennato, Gio Sarnataro con i Blue Staff, si parlava di Diego Maradona, è uscito pazzo padrone, lo so bene, però abbiamo un po', no, giocato con il titolo.
Ma ci sta, oggi ci sta, oggi. Ma pensare, dato che nello stesso giorno il Napoli fa fare le visite a Lukaku e a McTominay è follia.
Cioè, ci cioè, ma prosi follia, giochiamo con te anche su Osimhen, nel senso che dove va Osimhen per te? Domandone Osimhen, degli ultimi giorni.
Osimhen, diciamo, credo che alla fine possa andare più al Chelsea che al PSG. Il problema è che lui, il ragazzo, deve capire, tutti devono capire in questa storia che è stata gestita malissimo da parte di tutti. Certo. Che se commetti degli errori poi li devi pagare. Quindi tutti ci devono perdere qualcosa, esatto, Dario, in questo momento. Esatto. Il Napoli perderà nel costo del cartellino, che non può essere quello che si auspicava della Renzi. Immagino 65-70 milioni, con magari la possibilità di inserire una percentuale su una futura rivendita ad ammortizzare un po' la perdita del Napoli. E il ragazzo deve capire che quei 10 milioni passa di ingaggio forse sono stati strappati in un momento storico in cui probabilmente rappresentavano una sorta di ricatto a cui il Napoli è dovuto scendere, no, per fargli firmare quel rinnovo, ma con la direzione che il calcio europeo sta prendendo in questo momento non sono compatibili con moltissime squadre, è molto alto quello stipendio, quindi anche Osimhen deve probabilmente pensare a spalmarlo un po' con lo stipendio nel prossimo accordo che andrà a fare, penso 8 milioni magari per 4, per 5 anni al Chelsea, e si può chiudere così. Non vedo e non ho soprattutto segnali da parte del Paris Saint Germain, che restava il primo obiettivo di Osimhen, ma il PSG non si sta muovendo e i tempi per chiudere un'operazione del genere sono molto ristretti. Oggi è il 28 agosto.
Ricordiamo, si chiude venerdì a mezzanotte e poi il giorno dopo c'è Napoli-Parma, tra l'altro con Arturo Minervini al comando di 16 Napoli su 800 per seguire la partita, e poi commenteremo ancora insieme, Arturo, il finale di mercato del Napoli con chissà, qualche sorpresa, chi lo sa, vedremo sicuramente. Intanto io ti ringrazio per il tuo intervento e consiglio ai nostri amici a casa di leggere anche, ma lo fanno già, i tuoi pezzi su tuttonapoli.net, sempre molto interessanti e anche molto divertenti. O comunque, insomma,
grazie Dario, grazie sempre.
Carino. Grazie a te Arturo, buon lavoro. Tanti lavoro messaggi che arrivano, intanto folla a Ciampino per l'arrivo di Lukaku, folla soprattutto a Villa Stewart, come dicevamo, tra un po' andremo a Roma, perché davvero moltissimi tifosi hanno accolto, ma anche moltissimi giornalisti hanno accolto Romelu Lukaku, che comunque è un calciatore da 8,5 milioni di follower su Instagram, quindi non molto conosciuto. Devo dire che al di là della condizione fisica, che sarà forse ancora un po' approssimativa, sicuramente approssimativa, la garanzia è la presenza di Conte. E poi io sottolineo che l'aspetto della personalità che ha questo ragazzo non è da trascurare, cioè ci perdiamo qualcosa, no? In linea assoluta è più forte Osimhen di Lukaku, questo Osimhen 26 anni, Lukaku 31enne, ma come personalità Lukaku ce l'ha. E come questo amico scrive: chiedete a Modugno come ha visto Lukaku fisicamente, ciro da Milano. Va bene, lo faremo tra pochissimo. E poi ancora, io spero che Lukaku faccia una valanga di gol e ci riporti almeno in Champions, ma ho la sensazione che si sia messo in un pasticcio. Cavani, Guain, Mertens, Osimhen, questi ultimi attaccanti del Napoli, per me non vale nessuno di questi, né per età, né per ingaggio, né per cifra tecnica. Forza Napoli sempre, Vincenzo. Può darsi, ma insomma il Napoli cade abbastanza bene in teoria con Lukaku, vedremo in campo però come andrà a finire. Peccato che Vergara non ha fatto il ritiro col Conte. Mario da Roma, grande inizio di campionato per un talento importante che il Napoli ha prestato alla Reggiana, e tantissimi messaggi, 339-666-9990, continuate a chiamarci anche allo 081-6363-633 a scrivere il vostro pensiero su Lukaku e McTominay, cosa possono dare al Napoli questi due calciatori, Lukaku in particolare rispetto ad Osimhen, via WhatsApp, via note vocali o anche intervenendo in diretta. Tra un po' ne parleremo con altri ospiti e poi ci collegheremo con Roma, tra poco. Altri messaggi, buongiorno, come giocherà a centrocampo il Napoli, Raffaele? Beh, in teoria chissà, Lobotka e McTominay alternativa, nel senso che si alternerà con uno dei due, poi vedremo, il campo dirà. Ragazzi, ormai si gioca in 16 innanzitutto con 5 sostituzioni, e poi è vero che il Napoli ha solo la Serie A e la Coppa Italia da onorare, ma insomma servono comunque più calciatori, perché ci sono infortuni, squalifiche dietro l'angolo purtroppo. Buongiorno, e se Osimhen si dà in prestito per un anno risparmiando sull'ingaggio e magari se fa bene venderlo dopo Gerry Zurigo partenopea, in teoria è una buona idea, però l'anno prossimo Osimhen avrebbe solo un anno di contratto col Napoli sino al 2026 appunto, e quindi è chiaro il Napoli avrebbe forse ancora meno forza contrattuale. Un prestito con obbligo, magari con bonus legati al rendimento di Osimhen, credo che possa essere uno scenario utile. Con Lukaku e McTominay, che Napoli sarà, che Napoli è? Lo chiediamo al direttore Enzo Bucchioni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Ciao Dario, sempre un grande piacere.
Grazie a te per essere con noi. Che Napoli sarà con questi due innesti?
Ma sarà un Napoli sicuramente più forte, giocatori di livello, di qualità, giocatori voluti dall'allenatore, quindi un progetto di lavoro che sta cominciando, metti delle pedine giuste. Abbiamo già visto dei miglioramenti dopo il disastro iniziale di Verona, e il Conte sta lavorando sulle teste soprattutto, poi arriverà prima, secondo me, sulle teste, poi arriveranno i movimenti, qualcosa si è visto, la voglia di esserci, di partecipare, il senso di appartenenza, chiamiamolo così, del capitano Di Lorenzo, che sembrava smarrito, Varostelle che vuole giocare, insomma tasselli che stanno aiutando alla costruzione di una squadra. Non sarà facile, sentivo questa vicenda di Osimhen, e questo il vero ostacolo, il vero problema, fino a quando non sarà risolto, ma non soltanto per ragioni economiche, dove andrà, cosa farà, chi lo prenderà, anche proprio della gestione di uno spogliatoio, di un gruppo di lavoro, perché anche nell'ipotesi che dovesse restare, io credo che non resterà, anche se dovesse, un giocatore guadagna più di 10 milioni e gli altri, quello che guadagna di più guadagna un terzo, insomma diventa un po' difficile gestire uno spogliatoio in quel modo lì.
Sì, assolutamente sì, infatti va risolto, si spera, entro venerdì, altrimenti ci sarebbe l'appendice del mercato arabo entro il 6 ottobre. Intanto Napoli-Parma sarà diretta dall'arbitro debuttante in Serie A Tremolada, però Enzo, sicuramente De Laurentiis ha fatto l'in sul progetto Conte, ha speso, se dovesse arrivare, come sembra al 99%, McTominay, 135 milioni, ne ha incassati diciamo circa 10-12, poi con i bonus si arriva a 40-50 in attesa di Osimhen. Insomma, investimento importante.
Sì, investimenti importanti, poi soprattutto ho investito su Conte stesso, sul suo gruppo di lavoro, che lì abbiamo fatto diverse volte i conti, sono una 60 milioni, no? Quindi voglio dire, perché c'è la necessità di rimettere subito il Napoli dove deve stare, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista economico, dove arrivano i soldi veri, dalla Champions League, quindi quello è l'obiettivo. E per accorciare i tempi non potevi ripartire da giovani, da un progetto due o tre anni, saresti andato fuori dal mercato con la rosa che hai, con le spese che hai, se non recuperi in fretta è il rischio altissimo, quindi hai provato a investire subito per avere ritorno immediato. Questo è l'obiettivo, Conte significa proprio questo, è un allenatore che incide subito o quasi subito sui gruppi, l'obiettivo è tornare in Champions, non ti dico tornare a vincere che mi sembra un pochino più complicato, ma tornare in Champions è l'obiettivo minimo, e ti coprirebbe dalle spese almeno parzialmente. Poi c'è la vicenda Osimhen, è chiaro che De Laurentiis ha investito così tanto perché pensava e pensa ancora di poter prendere quei 100 milioni per Osimhen. Magari non so come, sinceramente mi sembra tutto molto complicato, però magari poi c'è il famoso coniglio che si tira fuori dal famoso cilindro, Il colpo.
Ah, c'è un scusami, se ti interrompo Enzo, perché sì. Questo amico Enzo scrive: ho sempre pensato che Osimhen e Calenda hanno fatto un patto contro il Napoli, nel senso di aspettare fino all'ultimo per far scendere il prezzo, lucrando sulle difficoltà del Napoli a cederlo. Sarebbe grave, soprattutto in virtù di un, se fosse vero, in virtù del contratto rinnovato a suon di milioni, 11 circa all'anno. C'è però effettivamente una trattativa, una tensione, diciamo, tra le due parti, tra il Napoli e la...
Sì, non c'è dubbio, il messaggio, tweet, ora non mi ricordo quale mezzo ha usato, Calenda lunedì per esprimere le sue opinioni, mi sembra chiaro, non è un atto di guerra, ma siamo molto vicini, e mi sembra abbastanza netto il discorso, come dice, in Arabia non siamo un pacco, ci andate voi, non ci andiamo. Cioè, questo è il tema più importante. Poi che sia fatto apposta per danneggiare il Napoli, non ci credo. È una situazione che è sfuggita un po' di mano a entrambe le parti. Sono convinto che quando hanno fatto questo patto erano sicuri di poter vendere Osimhen a 130 milioni l'anno scorso, e non ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo bene. De Laurentiis disse: ci sono dei virgolettate, l'anno prossimo me lo chiederete a 500 milioni. Cioè che sono,
ci vuole un duecentino, altre che 150.
Sì, appunto,
è vero che no, Enzo, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, la Saudi Arab League adesso sta iniziando ad acquistare qualche calciatore rispetto all'anno scorso, quando invece andò all'assalto di tanti giocatori, Osimhen compreso. E poi c'è il fair play nella Premier League, tant'è che il Manchester United ha venduto al Napoli quasi certamente McTominay, anche per questioni di fair play, perché un giovane del vivaio viene molto valutato dal punto di vista del bilancio. Quindi ci sono queste situazioni un po' diverse dallo scorso anno, purtroppo.
No, non c'è dubbio, l'allarme sta arrivando anche in Premier, dove ci siamo sempre detti: ah, lì hanno i soldi, lì sono bravi, hanno venduto i diritti televisivi, però poi hanno esagerato anche loro e se ne stanno accorgendo. Le cifre che hanno speso gli anni scorsi non l'ha speso nessuno, i giocatori, la massa di giocatori che sono andati in Premier negli anni passati e quest'anno sono pochissimi, perché anche lì. Ma il calcio è tutta una bolla che sta gonfiando in qualsiasi posto tu vai a ragionare, la Spagna lo stesso, fai il Barcellona che non riesce a tesserare dei giocatori in quella situazione prefallimentare, insomma, parliamo del Barcellona, quindi un po' tutto il mercato si è ridimensionato, in questo ridimensionamento è finita la vicenda Osimhen, perché portala un anno fa, lascia perdere lo scudetto, ma anche il valore stesso del giocatore, che l'avrebbero comprato a occhi chiusi anche a 130 milioni, non i 200 che voleva De Laurentiis. Però in un anno è cambiato il mondo dal punto di vista calcistico, sotto l'aspetto economico.
Eh sì, assolutamente sì. Enzo, no, leggevo un po' di messaggi, intanto poi tra un po' andremo a Roma, perché insomma c'è entusiasmo per l'arrivo.
Luca Cone sta arrivando.
Per Luca è arrivato, visite mediche in corso, esattamente. Questo amico scrive: personalmente io con il bimbo viziato di Osimhen, e qui arrivavo appunto su quest'altro argomento, non ho mai avuto quel feeling particolare come altri, tipo Cavani, Higuain o Lavezzi. Grazie di tutto, ma io mo te ne devi andare, un saluto da Gianluca. Perché poi, no Enzo, al di là di tutto è chiaro che i club, sì, soprattutto in questa fase storica di quest'anno, che poi può cambiare tra qualche mese, guardano tutti gli aspetti, quindi se Osimhen ha fatto un po' di bizze, Nigeria, situazioni sui social, è chiaro che 130 milioni pesano un po' di più.
Ma certamente, questo è un giocatore sul quale puoi fare affidamento in campo, certamente che sì, però ci sono delle variabili che il Napoli conosce bene, dai tempi del Covid, tutte le situazioni, sembrava maturato, ma sai, quando le cose vanno bene, quando vinci lo scudetto è tutto più facile, i comportamenti vengono analizzati anche meno, c'è l'entusiasmo. Poi dopo ti accorgi anche in questa fase, io non so se il Napoli che non lo vuole utilizzare, se è lui che non vuole giocare, insomma diventa imbarazzante questo comportamento. Tre guadagni un milione al mese e forse anche di più, vedi i tuoi compagni che fanno quello che fanno, non ti metti un minimo a disposizione, altri giocatori lo fanno. Amrabat alla Fiorentina non è Osimhen, ovviamente, ha chiesto di essere
subito, Chiesa, Miners,
però ha giocato,
Luke,
ha giocato le, ma Osimhen ha giocato le, Amrabat ha giocato le partite, si è messo a disposizione, insomma, sì, un minimo, sei comunque un dipendente e guadagni cifre folli. Cioè, questi atteggiamenti danno un po' noia un po' a tutti i tifosi, giustamente, quel messaggio forse è la punta di un iceberg, in tantissimi la pensano così, non ti affeziona certi giocatori, dai.
È vero. Prima di salutarti Enzo e di ringraziarti per la tua disponibilità, ricordate anche di seguire Enzo Bucchioni su Instagram e sugli altri social, ti chiedo: grazie. Napoli cosa serve ancora? Perché Napoli dovesse sfoltire la rosa, quindi vendere in tempo utile, oltre a Gaetano che è vicinissimo al Cagliari, anche Fonoruncio e ovviamente Osimhen cerca di prendere, proverà a prendere insomma un altro centrocampista, Gilmour in particolare, è un esterno destro, o serve anche un difensore? Perché questo amico scrive, e gli scongiuri sono ovviamente assolutamente possibili: carissimi amici, se Buongiorno si fa male salta qualche partita, che difesa vedremo? Raffaele, effettivamente insomma il Napoli non ha tanti difensori di affidabili.
Sì, guarda, io più che un esterno il centrocampista lo prenderei, ovviamente, più che un esterno prenderei anche un difensore. È vero che lì hai Di Lorenzo, ti dà affidabilità, potresti anche tornare, perché Conte l'ha fatto, a giocare con la difesa 4, non lo so, ci sono tante soluzioni dal punto di vista della gestione di uno spogliatoio, però in questo momento anch'io prenderei un centrocampista, un difensore in più.
Eh sì. Enzo, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti, a presto. Ciao.
Grazie al direttore Enzo Bucchioni, tanti messaggi che arrivano. Allora, questo amico scrive, ricordo 339-666-9990. Buongiorno Francesco da Secondigliano, sono pienamente d'accordo con le parole dell'opinionista. Osi è stato il peggior calciatore della storia del Napoli come comportamento. Non esageriamo, che dimentichiamo altre situazioni. Non esageriamo, però mi rendo conto che ha deluso ultimamente per questo aspetto. Un po' di messaggi vocali anche che ascoltiamo insieme, eccolo qua.
Grazie, buongiorno e forza Napoli. Lo so che non c'entra niente, però c'è un camion bloccato a via Ripuaria. È tutto bloccato.
No, c'entra sempre, perché facciamo grazie a voi anche radio di servizio, e quindi attenzione per coloro che stanno avvicinandosi in quella zona, via Ripuaria, è tutto bloccato, quindi magari evitate di andare a questo punto. Nel frattempo invece non ha evitato di andare a cogliere Lukaku a Villa Stewart il presidente del club Napoli Ostia, Giacomo Borrelli. Ciao Giacomo, buongiorno.
Ciao Dario e a tutti i tifosi del Napoli, un grande abbraccio.
Sempre sul pezzo, la prima sciarpa azzurra che ha indossato Big Rom è stata ed è quella del club Napoli Ostia.
Sì, sono contento, ma non sono contento tanto per la sciarpa, ma il fatto stesso di andare a cogliere un calciatore futuro del Napoli, imminente il suo arrivo a Napoli, al di là del fatto che mancherà la firma, però io sono contentissimo, perché quando ho potuto io e la mia compagna siamo sempre andati a raccogliere i calciatori importanti.
Abbiamo visto, sorridente, qualcuno ci chiede ma come sta fisicamente, avete visto come sta?
No, ma guarda, io ti dico la sincerità, è una grandissima persona, veramente disponibilissima. Io ovviamente c'era il dottor Michele lì, gli ho chiesto gentilmente, eravamo solo io e la mia compagna, che ho chiesto gentilmente, ce la faccio fare una foto, perché sono 2 ore che sto qui, io sono arrivato 2 ore fa, perché il volo poi è arrivato in ritardo, quindi di conseguenza siamo dovuti rimanere lì ad aspettare nell'aria al debito, insomma.
Ti sembrava abbastanza in forma, Luca? Chiaro, rispetto a noi tutti sono in forma, gli atleti tutti sono in forma, però rispetto a noi normali, diciamo.
No, sono gli atleti, professionisti. È chiaro che adesso si sta incominciando a costruire una bella squadra, poi abbiamo fatto pure una grandissima vittoria contro il Bologna domenica, e abbiamo visto anche insomma che ci sono dei calciatori che veramente potrebbero fare la differenza in questo Napoli, e tutti quanti noi fino a qualche giorno fa eravamo un po' scettici sul discorso futuro, però io credo che se le cose vanno così, e stasera dovrebbe arrivare anche l'altro calciatore, anzi mi devo pure informare perché devo andare ad accogliere
mi raccomando,
lì, è d'obbligo perché
porta bene, ma non hai detto niente Lukaku, ovviamente non ti ha detto
sì,
niente.
Come no, io gli ho detto lotta e vinci insieme a noi, perché questo è il nostro coro della curva, insomma, ecco. Noi comunque lui... tu lo sai, io al di là del fatto che ho 55 anni, ho l'abbonamento in curva B, so. E ci vado tutte le domeniche allo stadio,
e
quindi
vinci insieme a noi
per così, forza, no? L'ho voluto dire, lui è sembrato ovviamente disponibile in tutto, al di là della fotografia che ci ha permesso, e quindi voglio dire, è comunque un calciatore che ha giocato in Italia, quindi sappiamo benissimo anche se solo lui sa che significa essere tifosi. Poi i tifosi del Napoli sono particolarmente più calorosi rispetto agli altri, non me ne vogliono gli altri, ovviamente.
È verissimo. Giacomo, grazie per il tuo intervento. Allora, poi ti vediamo stasera magari con McTominay nelle varie foto, ok?
Va benissimo, grazie a voi e sempre forza Napoli.
Grazie sempre a tutti, a te.
Napoli.
Grazie, Club Napoli Ostia, il presidente Giacomo Borrelli. Il messaggio vocale di questo amico, avevamo in sospeso, lo ascoltiamo insieme.
Ragazzi, buongiorno. Io sono contento che Osimhen va via, perché Osimhen è un bambino viziato, ne ha fatte tutte di tutti i colori, soprattutto in previsione della Coppa d'Africa che ha partecipato. Addirittura si è fatto ammonire per essere squalificato e andare via una settimana prima, perché per me l'ha fatta apposta. Quindi sono contento che arriva Lukaku e soprattutto spero in cuor mio che il Napoli non trovi nessuna squadra per Osimhen, perché Osimhen deve restare in tribuna fino a gennaio.
Vabbè, sarebbe controproducente per il Napoli, credo io. Quest'altro amico scrive: in Svizzera gira con insistenza l'interesse del Napoli sul difensore svizzero in forza a Newcastle, Fabian Scher, ma non leggo niente sulla stampa italiana. Risulta? No, francamente non ci risulta che il Napoli sia un difensore bravo, tra l'altro, come Fabian Scher, non sarebbe male, devo dire, ma ricordiamo il discorso delle liste. Il Napoli in questo momento nei 17 extra under 21, vivaio e formati in Italia, ne ha 18 in realtà, compresi Ngonghe, Mareruy, Fonoruscio, Zerbin, tutti i giocatori in uscita, in particolare Zerbin e Fonoruscio. Quindi gli spazi non sono tantissimi, a meno che il Napoli riesca a venderli tutti. La questione Mareruy è anche un pochino spigolosa, perché potrebbe anche restare Mareruy e non so poi se il Napoli lo utilizzerebbe o meno. Vedremo di approfondire questo discorso tra pochissimo. Pubblicità e torniamo. Osimhen, Lukaku, il Napoli ci guadagna e ci perde, cosa può dare in più Big Rom? Intanto può dare sicuramente grande visibilità, se ne occupa del doppio acquisto importante del Napoli, Lukaku McTominay, anche il Corriere della Sera, e ne parliamo con Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
E grazie per essere con noi. È chiaro che al di là dell'aspetto tecnico, l'arrivo di due giocatori, in particolare di Lukaku, che ha il doppio dei follower del Napoli, per dirne una, visto che purtroppo c'è anche aspetto social da mettere in conto nelle varie discussioni, rende il Napoli ancora più, dal Napoli ancora più visibilità, oltre a Conte, nonostante l'assenza degli azzurri in Champions.
Ma guarda, c'hai perfettamente ragione. Poco fa riflettevo, come dire, nel mio intimo e pensavo: ma due anni fa, l'anno scorso, avresti mai pensato che oggi ti trovavi a raccontare il Napoli di Conte e il Napoli di Lukaku? Francamente no. Francamente no, francamente no, però come dire, diciamo, ancora una volta questo club ci ha saputo stupire, e ci ha saputo stupire in maniera positiva. Cosa può portare Lukaku? Può portare, oltre ovviamente a tutte le come dire, le caratteristiche tecniche di cui non sto qui a discutere, che ben conosciamo e che sappiamo quanto poi possano essere funzionali a quello che è il gioco di Conte, che l'ho voluto qui sin dal primo momento, ma Lukaku porta esperienza, Lukaku porta autorevolezza, Lukaku porta ulteriore credibilità all'interno di uno spogliatoio, voglia di vincere, voglia di competere, quindi tutte componenti che secondo me sono fondamentali in una stagione in cui il Napoli è chiamato ad una ripresa totale, ad una risalita, perché non dimentichiamo il decimo posto, e non dimentichiamo che questa squadra, se si è potuta permettere un anno fuori dalla Champions, oggi deve necessariamente puntare ad essere tra i primi quattro posti, anche alla luce degli investimenti francamente, diciamo, significativi che ha fatto il club.
Infatti su questo volevo chiederti anche un commento, perché insomma dovesse arrivare, come sembra, McTominay, come sembra ormai tutto fatto, scambi documenti, l'arrivo del ragazzo oggi probabilmente a Roma, il Napoli avrebbe speso 135 milioni circa, non volendo neanche considerare i bonus, incassandone 10-12, perché insomma molti calciatori, ricordiamo, Nathan,
ma sai, questa è la forza,
all in, ha alzato il livello di rischio,
ha fatto all in, e non era, diciamo, scontato che accadesse questo. Però immagino che nel momento in cui tu chiami un allenatore come Antonio Conte, ovviamente metti anche in conto che devi far fronte a quel, devi attingere a quel tesoretto che in maniera virtuosa, in maniera attenta, certo, in maniera oculata hai costruito nel corso degli anni, perché il Napoli si è contraddistinto proprio per la per la sostenibilità, sì, anche, no, del calcio che ha fatto, perché a Conte devi dare materiale umano per poter raggiungere certi risultati. In parte ce l'ha già, perché è uno zoccolo duro, diciamo, che lui stesso ha riconosciuto come di qualità, però dovevi fare delle operazioni. Non era scontato che accadesse, soprattutto prima della cessione di Osimhen, invece è accaduto ciò dei 135, 140, quanti sono, ma anche 150 se vogliamo metterci tutti i bonus. Comunque il Napoli sa che rientrerà in parte con la cessione di Osimhen, che sono certa, certissima, che di qui a qualche giorno avverrà.
Ecco, infatti ovviamente ti volevo portare anche su Osimhen, ci sono molti messaggi che arrivano davanti ai nostri ascoltatori, devo dire molto critici anche nei confronti di Osimhen, bimbo viziato, qualcuno ha scritto deve andare via a questo punto perché anche questo comportamento non ci ha convinto. Questa amica invece scrive, certo che siamo un popolo di irriconoscente, Osimhen idolo per sempre, perché il riferimento ovviamente al centravanti che ha trascinato il Napoli al terzo storico scudetto. È anche vero, e te lo chiedo Monica, che la gestione da parte di tutti, di Osimhen, di Calenda, del Napoli, almeno secondo me, certamente macchia questa immagine e il ricordo di Osimhen nel Napoli.
Allora, vero, perché non è stata sicuramente una gestione corretta. Mi piacerebbe tanto, ma proprio come curiosità giornalistica, riuscire a raccontarla dall'inizio alla fine, come è andata questa
gestione. Tanti elementi per fare anche un racconto.
Avere degli elementi in più per dare anche una spiegazione a questa gestione che dal di fuori e per quel poco che sappiamo appare, come dire, passami il termine, insensata, no?
Sì, sì, sì.
Però sicuramente ci saranno altri elementi. Ma partendo dal presupposto che è stata una gestione sbagliata, noi siamo pronti a lucidare e a macchiare le immagini dei calciatori che hanno fatto il bello, bellissimo e poi il cattivo tempo a Napoli. Allora, Osimhen ha dato un grandissimo aiuto, è stato protagonista della stagione del trionfo, ma Osimhen, secondo me, secondo il mio punto di vista, non ha mai dimostrato assoluto senso di attaccamento a questa maglia. È stato un professionista, ha dato il suo contributo enorme alla causa scudetto, ma io ricordo sin dalle prime battute che la sua ambizione era talmente alta che poi prima o poi sarebbe andato via. Cioè lui non ha mai
anche detto, no Monica, già so dove giocherò.
Esatto, io personalmente l'ho intervistato una volta e confessò, rivelò, ribadì, diciamo, usiamo il termine, il verbo che più ci piace, che la sua ambizione era giocare in Premier. Poi evidentemente è cambiata nel corso dei mesi, perché ha pensato di poter andare al Paris Saint-Germain, dove mi risulta peraltro che lui a Parigi abbia anche una casa e quindi avrebbe preferito la Francia. Osimhen era, come dire, è stato di passaggio, lo si sapeva sin dall'inizio. Poi l'accordo trovato tra il club e l'agente del calciatore, il calciatore stesso, sul rinnovo di questo contratto faraonico con questa clausola rescissoria, penso che all'epoca fossero tutti d'accordissimo nel sottoscrivere quel tipo certo. di contratto. Per cui oggi, come il club è in silenzio rispetto a questa vicenda, mi piacerebbe che anche dall'altra parte ci fosse maggiore silenzio, almeno fino alla conclusione del mercato e quindi almeno fino alla destinazione, diciamo, certa di questo calciatore. Dire non è un pacco, dire non va in Arabia, dire ha bisogno, vuole stare in Europa. Cioè, ho capito tutto, va tutto bene, ma nessuno lo sta spingendo in Arabia. Fatto sta che siamo a 4 giorni dalla chiusura del mercato e per Osimhen al momento non esiste un'offerta concreta se non quella dell'Arabia.
Sì, ma infatti devo dire che poi abbiamo parlato ovviamente anche nei giorni scorsi del post di Roberto Calenda, che a questo punto viene in mente che deve solo su spinte e pressione di Osimhen accontentare Osimhen anche dal punto di vista social. Perché
cosa bellissima che gli è capitata, come un contratto faraonico ha un suo risvolto della medaglia, che io professionista metto in conto.
No, voglio dire, sicuramente possiamo immaginare, no, perché Calenda è un professionista, quindi possiamo immaginare che, non so, Manna, De Laurentiis, faccio un'ipotesi, abbiano chiamato Calenda, detto devi andare alla LAL, è l'unica possibilità, ci devi dare la possibilità di fare mercato, hai rotto le scatole, per dire, faccio un'ipotesi, ripeto,
sì,
ipotesi.
Sì, rispondi a loro. Ma,
esatto, non pubblicamente.
Rispondi a loro eventualmente che avessero detto una cosa del genere.
Esatto.
Rispondi a loro. E se là, e se questa offerta araba fosse stata pubblicizzarla in maniera così importante, fosse stato un modo, una strategia per, come dire, richiamare Chelsea e PSG ad agire? Cioè, noi questo non lo sappiamo.
Sì,
perché
infatti,
se io, Monica Scozzapava, se tu, Dario Sarnataro, sai da tempo che Osimhen in Arabia non vuole andare, credo che lo sappia a maggior ragione il Napoli. Però le strategie di mercato sono infinite.
Assolutamente.
Quindi
sì,
ho trovato assolutamente inutile quella sottolineatura attraverso i social, perché rispetto a quelli che sono gli elementi che noi conosciamo.
D'accordissimo con te. Monica, nel salutarti, il Napoli è chiaro che dipende da Osimhen, mo ci vuole, volendo utilizzare una espressione gergale, è chiaro che deve prendere o può prendere ancora un centrocampista, un esterno destro. Sono questi gli ultimi due obiettivi che secondo te anche dovrebbe fare?
Secondo me sì, perché uso anch'io un'espressione, diciamo, come dire,
dialetta gergale.
Fatto 30, non credo che si sottragga a fare 31.
Ma la tua è più elegante, però devo dire, come sei tu, in effetti. È vero, è vero. Grazie Monica, ti leggiamo su Corriere della Sera, un abbraccio forte.
Grazie a voi, grazie.
Grazie davvero a Monica Scozzafava. Nel frattempo, relevo, l'esperto di mercato Matteo Moretto dice che il Napoli avrebbe offerto il prestito gratuito con diritto di riscatto a 12 milioni per Ebimbe, l'esterno destro molto interessante dell'Eintracht di Francoforte, prestito gratuito con obbligo a 12 milioni nel caso si verificano alcune condizioni. Dunque il Napoli chiaramente va a cercare un'operazione un po' più per risparmiare qualcosa, ma per accontentare anche Conte. Secondo me serve come il pane un esterno destro, o serve un difensore o un esterno destro, perché o gioca di Lorenzo Alto a destra, titolare con l'ottimo Mazzocchi alternativo, oppure gioca Di Lorenzo braccetto per sempre questa stagione, ma serve l'esterno destro un po' più di livello, anche alternativo ovviamente a Mazzocchi, non solo di livello. Ne parliamo tra un po' con l'esperto di mercato Andrea Lo Sapio, poi capiremo con Carlo Iacomuzzi anche che tipo di giocatore è McTominay, oltre ovviamente a capire Lukaku come è andato via dal Chelsea. Poi ancora altri ospiti, i vostri messaggi al 339-666-9990. Andremo a Roma di nuovo per capire come procedono le visite mediche di Romelu Lukaku. I vostri messaggi, si diceva, poi ovviamente spazio anche per Napoli-Parma per capire che squadra, quella emiliana, arriva al Maradona. A tra poco. Eccoci tornati, sempre in diretta anche su canale 183 del vostro digitale terrestre, ovviamente in streaming su radiomarte.it, applicazione su internet appunto, ma anche in DAB e in FM, innanzitutto in FM. Siamo Radio Marte, chi vi parla è Dario Sarnataro con Mary G in regia, Mary G, no, Mary Fab stavolta, hai visto? Insieme ancora un'ora per parlare di Napoli-Parma, ma molto in particolare di mercato, con Osimhen al centro di tante ipotesi, Chelsea, Ahali, chissà che non riemerga anche l'ipotesi Arsenal. Sicuramente in questo momento il Napoli è concentrato in cercare di vendere Victor Osimhen, ma anche di acquistare ancora un paio di elementi. Ne parliamo con il collega esperto di mercato, con il collega giornalista di tuttomercatoweb.com, Andrea Lo Sapio. Ciao Andrea, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Sei in trincea, no? Come un po' tutti in questo momento, perché fino a venerdì a mezzanotte non ci sarà un secondo libero, quindi ti ringraziamo per questa disponibilità. Con Napoli abbastanza scatenato sul mercato, ma non è finita qui, giusto?
No, non è finita qui, perché vabbè, ovviamente sapete benissimo che Lukaku è a Villa Stewart e
sì,
direi che ci siamo.
Scusami, tra l'altro torneremo tra poco, dico i nostri amici ascoltatori, a Roma, esterno Villa Stewart con Francesco Modugno tra pochissimo, a te scusami.
Sì, dicevo comunque per Tartone ci siamo, anche per lui, e poi credo che Gilmour sarà l'obiettivo, anche se ieri bisogna capire cosa si fa Torile nel Brighton,
esatto,
che è fatto male, e lui praticamente era quello che andava a prendere un po' la posizione delle scozzese, però dall'altro lato io credo che almeno ci siamo anche per lui, ecco. Vediamo che cosa andrà a concludere, insomma, Mann. So che era stato offerto Casale negli scorsi giorni, adesso c'è Bologna, vediamo cosa andrà.
Poi ci sono caro Andrea, poi parliamo anche, facciamo un piccolo focus sulla Serie A in assoluto, se ti fa piacere. C'è da sfoltire, quindi Ferruccio, Gaetano, Mario Rui, forse anche Ngonge.
Direi di sì, ecco, Ngonge ho provato a chiedere, visto pochi minuti fa, e mi hanno detto che non ci sono novità. Piace la Lazio, però anche c'è l'Alca al Bologna, però mi sembra che in questo momento non ci sono novità per lui. Gaetano credo vada poi alla fine a Cagliari in qualche modo, anche se c'era un po' di stanza sulla formula, so che è stato anche proposto fuori dall'Italia, vediamo appunto se si riesce a arrivare a Dama, però la distanza sulla formula con il Cagliari c'era. Fonoruccio piace la Lazio, però la Lazio non si è ancora fatta presente con l'offerta, dovrebbe essere 12 milioni più bonus per far scattare il jackpot con il Napoli, che poi quei soldi lì praticamente li metterebbe su Gilmour. Direi che poi per Mario Rui appunto c'era una possibilità anche di andare in Brasile. Siamo comunque abbastanza agli sgoccioli di questa sessione, perché tra oggi e domani molte cose si risolveranno.
Eh sì, molti colpi con appunto Copa Miners anche per le visite mediche al J Medical, come Lukaku appunto a Villa Stewart, con Chiesa verso il Liverpool e con l'ipotesi Abraham Selemakers scambio Roma-Milan. Quale altro colpo, oltre al commento su questi ultimi due che ti ho detto, potrebbe esserci per le big della Serie A per te?
Chiesa direi che sono, bisogna capire se riescono a trovare l'accordo con la gente, con il giocatore stesso, perché la Juve non ha problemi a cedere Chiesa, 12 milioni, 15 milioni, quelli saranno. Chiesa chiedeva molto per il rinnovo alla Juve, è arrivato Motta e saltato tutto, quindi adesso vediamo se riesce a trovare un accordo con il Liverpool, anche perché il Liverpool non è conosciuto per dare stipendi incredibili, altri sì, magari come il Manchester City, ma il Liverpool di solito è abbastanza contenuto sugli stipendi, quindi da quel punto di vista potrebbe anche esserci una sorpresa, cioè che non ci vada, però diciamo che è abbastanza avanti. Lo scambio Abraham Selemakers pare che stia andando abbastanza avanti, 5 milioni che andrebbero alla Roma più appunto un cartellino di Selemakers, si può fare perché effettivamente c'è un'interpretazione del decreto crescita per cui Abraham guadagna 4 milioni e mezzo più 1,5 di bonus, sono cifre altissime, presente il decreto crescita non avrebbe possibilità di andare a prendere da nessun'altra parte, però pare che il decreto crescita appunto riesca a ereditarsi, quindi probabilmente poi anche questa cosa si chiuderà. Stanno lavorando Roma e Milan, ho parlato giusto prima con le società, con i club, appunto ci stanno lavorando su questa cosa qui. Detto questo, sul nuovo acquisto, ecco, io ovviamente Sancho sarebbe un acquisto pazzesco da parte della Juve, che appunto giunto lì, non so cosa possa dirgli nessuno, perché andrebbe a Damaci praticamente tutto.
Insomma, Copa Lewis, Durham, con Sissau, ovviamente.
Bravo, non è da dire. Tra l'altro non so ancora la forma per Copa, perché alcuni dicono obbligo, alcuni dicono definitivo, però quindi dicono obbligo, non riesco ancora ad avere una risposta da chi l'ha fatta, quindi mi sembra abbastanza particolare come situazione, vediamo. Insomma, loro lo sanno. Non dico che non lo sanno nemmeno loro, ma è una questione fiscale, quindi devo mettere a posto le ultime cose.
Come tu mi insegni, queste ore contattare gli agenti è complicatissimo, perché sono tutti iper impegnati, insomma, è chiaro che però arrivano poi le notizie in qualche modo.
Vabbè, di solito comunque mi rispondo.
Appunto, perciò specie a te, chiaramente.
Non puoi scappare tutto l'anno.
Certo, assolutamente, questo dicendo, però prima o poi rispondono. Il Napoli che cerca anche di prendere questo esterno tornando al Napoli, e Bimbe sarebbe, insomma, un acquisto utile, anche perché Napoli, se Conte vuole giocare, lo ripeto ancora una volta, con Di Lorenzo difensore di centrodestra, è chiaro che serve un altro esterno alto, esterno di centrocampo.
Sì, che il Napoli voglia fare un terzino destro, l'ho scritto qualche giorno fa, e c'è la Dedic come opzione, c'è Terni Correia del Valencia. Di Bimbe non sapevo francamente, perché comunque sono tanti i profili che poi segue il Napoli, può essere chiaramente una buona aggiunta. È evidente che il Napoli lo voglia fare un terzino destro, c'è un terzino, un esterno destro a tutta fascia, visto che gioca con i piedi tre dietro e Conte sulle fasce, diciamo che è abbastanza fissato appunto sull'avere giocatori di gamba che possono strappare. È evidente che Napoli sta spendendo veramente tanti soldi, come ha fatto la Juve, come forse Inter e Milan un po' meno, però devo dire che il nostro campionato quest'anno nell'aspetto bello competitivo, ecco.
È vero, si sta alzando il livello. Andrea, grazie, buon lavoro, ci sentiamo nei prossimi giorni magari, buon lavoro.
Grazie a voi, volentieri.
Ci leggiamo e ti leggiamo su tuttomercatoweb.com. Intanto, cosa può dare McTominay al Napoli? Lo chiediamo a uno che conosce bene il calcio inglese, McTominay, ricordiamo, di papà scozzese, ha giocato però, è cresciuto nel Manchester United ed è colui che stiamo per presentare anche presidente degli Asso Osservatori, dell'Asso Osservatori. Carlo Iacomuzzi, direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie sempre a lei per la sua disponibilità.
E grazie di ricordare sempre l'Associazione Osservatore.
Assolutamente, gli osservatori sono sempre più importanti per scovare talenti, anzi se volete novità o giovanissimi che vogliono intraprendere questa carriera, insomma dovete iscrivervi all'Asso Osservatori. Ricordiamo anche il sito, caro direttore, così magari qualcuno che è interessato può consultarlo.
AIOC, Associazione Italiana Osservatori Calcio, cioè AIOC-Italia.it.
Perfetto, AIOC-Italia.it per i giovani che magari vogliono diventare osservatori calcistici. McTominay al Napoli, cosa cambia nella squadra?
Beh, porta molta grande prestazioni fisiche, grande personalità e forse anche una situazione tecnico-tattica molto variabile, perché questo giocatore può ricoprire due o tre posizioni in mezzo al campo grazie alla sua esperienza, dalla sua anche grazie alla sua capacità tecnica e anche la sua intelligenza tattica. Sicuramente sarà un uomo che con Conte troverà diverse situazioni importanti e sarà molto utile sicuramente a Napoli.
Qualcuno dice adesso chi gioca nei due di centrocampo tra Anguissa, Lobotka e McTominay, però poi si gioca anche in 16, si gioca soprattutto poi diverse partite, quindi non è che però è chiaro che McTominay
c'è tempo. Poi ci sono i dolorini,
purtroppo sì,
qualche espulsione, esatto, c'è qualche situazione tattica che impone giocare in una maniera o nell'altra, cosa che Conte è abilissimo in queste situazioni, quindi calma, tranquillità, bisogna essere sempre 20-22 giocatori. Quindi
addirittura, ma secondo lei che, quale ruolo in particolare McTominay è più abile? Mediano, mezzala, tuttocampista?
A seconda di come giocava il Manchester, lui giocava mediano in certe situazioni, ma sempre molto abile, molto attento negli inserimenti offensivi, perché dispone di un gran tiro.
Ha segnato tanti gol anche.
Sì, tanti, appunto, di abilità, ha un grosso tempo nel salto in alto, quindi saltare di testa, quindi ha delle qualità che può essere sfruttato in tante maniere. Bisogna vedere Conte come penserà partita dopo partita la situazione tattica da esprimere. Di certo ha grande esperienza, grande duttilità in mezzo al campo e quindi giocatore di importanza, importante.
Insomma, grande acquisto da parte del Napoli.
Mi spiace solo una cosa,
sì,
non riferito a questo o ad altro, che non si trovino giovani.
Sì.
Questo a me, scusatemi, è giusto.
No, ma è giusto.
Tominai, buon giocatore, McTominay, cioè non discuto quello che hanno comprato. Però porcaccia miseria, scusatemi, ma qualche giovane, qualcosa che ci dia, qualche italiano da buttare dentro, magari dire.
Ecco, ce l'ha un nome magari da consigliare al Napoli, no? Deve chiamarla, giustamente.
Non mi permetto, anche perché sono abili, però ce ne sono tanti. Però se pensate che facciamo un assurdo, il Milan deve comprare attaccanti e tutto quando ha un Camarda lì.
Questo è vero, Sotto questo profilo, la Juventus, devo dire, ai noi, perché non è molto simpatica da queste parti, come potrei immaginare, sta lanciando tanti giovani importanti.
Ne ha venduti due o tre per chiudere i bilanci, quindi vedi che le cose sono anche opposte.
Si patrimonializza, ma si fa anche si cresce anche dal punto di vista tecnico con questo
Mogula, anche valorizzare anche il lavoro, Ildiz, perché poi monetizzi, ecco, ti permette di comprare qualcos'altro, anche certo. Se io penso sia meglio di non monetizzare ma far giocare.
Far giocare assolutamente. Chissà che il Napoli non prenda un centrocampista giovanissimo italiano alle spalle di questi tre.
E a parte di tutto quello che è il buono che sta facendo il Napoli.
Certo. Prima di salutarlo le chiedo di Lukaku, già ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, però ecco, cosa può dare al Napoli di Conte Lukaku che Osimhen non riuscirebbe a dare, oppure più di Osimhen o meno di Osimhen?
Sai, Conte gioca in una certa maniera, che vuole sempre la punta là davanti, che sia il faro, che sia il punto ultimo, che sia l'appoggio finale, e avendolo avuto già in più occasioni, sa come sfruttarlo, sa, ha la sua idea nella testa di come far muovere la squadra tatticamente, e gli serve quel tipo di giocatore e lo chiede per quel motivo lì. E che cosa possiamo fare se hai preso un allenatore come Conte, lo devi seguire, no?
Devi
cercare di dargli tutto quello che si può nei limiti possibili che lui ha bisogno, di cui lui ha bisogno. Quindi lui va via Osimhen e ho bisogno di questo tipo di giocatore, lo conosce, sa cosa gli può dare e quello che lo chiede.
Ecco, purtroppo
costa tanto. Questa è un'altra cosa di quella prima, che costa tanto, però se necessita sacrificio. Questo è una brutta cosa dire sacrificio, ma facciamolo.
Quello sicuramente. Direttore, grazie per il suo intervento. Presidente ioc-italia.com per tutte le informazioni per diventare osservatori di calcio, e Carlo Iacomuzzi ha grande competenza ed esperienza per poter darvi le giuste direttive. Grazie direttore, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Un abbraccio a Carlo Iacomuzzi. Un po' di messaggi. Buongiorno ragazzi, Osimhen is the new Balotelli, Antonio D'Aversa addirittura. Poi spero che De Laurenti, se i tifosi abbiano capito che i calciatori sono professionisti legati al dio danaro e non alla maglia, e sono tutti sostituibili. Quando c'è un affare da fare bisogna farlo senza sentimentalismo, scrive Peppe, che lo scriva un tifoso chiaramente molto significativo. Rosario d'Anversa, Lukaku, Osimhen che non si infortuna, McTominay ha le stesse caratteristiche di Copper Miners ma sa anche colpire di testa, non lo so. Beh, insomma, Copper Miners è un po' più tecnico, devo dire, fortissimo. Adesso non diciamo che McTominay è più forte di Copper Miners, ma è certamente un grande acquisto. Buongiorno, Osimhen, senza covare ai lati altri due o tre elementi, non era quello che pensiamo oggi. Deve ringraziare soprattutto Kvara. Vabbè, insomma, adesso non sminuiamo il valore, secondo me, indiscutibile di Victor Osimhen. Paolo da Napoli, che saluto e ringrazio. La gente ha dimenticato che senza Osimhen e i suoi gol, togliamo l'anno dello scudetto, lo scorso anno con 15 gol ci ha fatto salvare dalla retrocessione. Chi li segnava questi gol lo scorso anno? Raspadori, Simeone, no? Infatti sono d'accordo con te, bisogna poi da un lato sottolineare la gestione sbagliata di Osimhen, del contratto da parte del Napoli, di Calenda, secondo me, e dello stesso ragazzo in alcuni comportamenti, dall'altro bisogna ricordare il valore assoluto, poi piace o non piace, ma è un giocatore che sposta gli equilibri e come, in Serie A soprattutto. Allora, per rispondere all'amica tifoso, un altro amico, benvenuto, sulla riconoscenza io credo che sia stato remunito abbastanza bene per le sue prestazioni, che in ogni caso non sono equiparate dai suoi compagni di squadra, oltretutto a giocare al 50% delle partite, eccetera eccetera. Benvenuto, insomma, ce l'ha un po' con anche lui, con Victor Osimhen. Tanti messaggi che arrivano, ne parliamo tra un po' ancora di mercato, ma non solo, perché parleremo anche un po' di Napoli-Parma. Un pizzico di pubblicità. Eccoci tornati, chi parla è sempre Dario Sarnataro, insieme ancora sino alle 14, saluto ancora Mary Fav J in regia e tutti voi all'ascolto, tanti messaggi, tra un po' torneremo, ricordo, a Roma, a Villa Stewart per capire come procedono le visite mediche di Lukaku, abbiamo già detto, tanto entusiasmo sia a Ciampino ma soprattutto a Villa Stewart nei pressi. Intanto c'è Napoli-Parma però, si gioca appena e già sabato sera con un Parma che già si candida a essere la rivelazione di questo campionato, ha battuto il Milan, ha pareggiato in casa con la Fiorentina, proprio quest'ultima partita l'ha commentata per DAZN Alessandro Iori, che saluto. Ciao Alessandro, buongiorno.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, è un piacere risentirmi. Ciao.
Piacere mio, assolutamente, piacere nostro, caro Alessandro, con un Parma che è certamente pericoloso per questo Napoli e per tutte in questo momento.
È un Parma molto pericoloso perché ne parlavamo appunto nella telecronaca che hai citato con il mio compagno di viaggio. Fabio Bazzani in questo momento è probabilmente la squadra che ha cambiato meno in termini di interprete, di filosofia rispetto alla scorsa stagione. È vero che parliamo di una squadra neopromossa, ma parliamo anche di una squadra che ha letteralmente dominato l'ultimo campionato di Serie B e che continua a viaggiare su concetti ben collaudati, molto solidi, con idee precise e anche con giocatori però di alto livello, perché è una neopromossa, ma ci sono giocatori nel Parma, in particolare Mann, di cui si parla moltissimo in questi giorni, ma anche Bernabé e io mi permetto di dire anche Bonny, giocatore troppo poco ricordato,
vero,
parla
molto
del Parma, che sono giocatori pronti, prontissimi per la Serie A e lo stanno dimostrando in questo primo approccio al campionato.
È vero, ne parliamo anche con Gennaro Scarlato, ex azzurro allenatore. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Ascoltavi il collega Alessandro Iori che ha commentato per DAZN Parma e Fiorentina, ne abbiamo parlato anche un po' insieme in TV 8 Channel, del Parma, di questa sfida di sabato, che è già interessante perché noi aspettiamo conferme dopo Napoli-Bologna e poi però dobbiamo ovviamente rispettare il Parma, e tra l'altro, Gennaro te lo chiedo, giocherà un po' in maniera un po' diversa dal Bologna probabilmente a Napoli.
Ma probabilmente, come si sentivo prima, ha diversi giocatori importanti, Mann su tutti, ha tanto entusiasmo perché è una neopromossa, poi ci sono tanti napoletani che lavorano lì, vabbè, Fabio è laziale, però
è di forma, però è napoletano adottivo, campano, Avellino, ha fatto anche a scuola Avellino,
conosce bene la piazza di Napoli, ha anche allenato da collaboratore con Benitez, sì. Quindi conosce un po' tutti i pregi e difetti del Napoli. Su questo il Napoli ovviamente non deve così adagiarsi alla prestazione del Bologna, ma deve affrontare il Parma con il piglio giusto, con la mentalità non da superiore, però facendo molta attenzione a tante situazioni.
Il Parma col Milan poteva farne 4-5 di gol anche per responsabilità rossonera, evidentemente, Alessandro, però è una squadra che gioca molto su queste ripartenze, grande intesa tra tutti gli elementi d'attacco, Bernabé che cambia gioco come una meraviglia, Bonny, come dicevi tu, sottovalutato anche perché è uno che fa sponda molto bene, quindi il Napoli che col Bologna a un certo punto ha sofferto anche, ma è andato benissimo negli spazi, non so se li troverà questi spazi col Parma.
Ma allora, mi sembra che il Napoli con il Bologna abbia interpretato un piano partita molto ben delineato, per certi versi lasciando fare al Bologna ciò che il Napoli però aveva programmato di lasciar fare al Bologna, perché comunque il possesso palla del Bologna è stato alto in termini di percentuale, ma molto poco produttivo. Il Napoli ha concesso probabilmente solo un'imbucata per Castro con l'uscita di Meret e la parata, quando eravamo ancora sullo 0-0, ma per il resto insomma ha sofferto davvero molto poco. Il Parma è una squadra di elettrica da un certo punto di vista, una squadra sgasata, improvvise, che alterna all'interno della stessa partita, ma anche all'interno della stessa frazione di gioco, alcune fasi di intensità altissima ad altre in cui sembra quasi rifiatare. Ecco, è una squadra da questo punto di vista ancora un po' immatura e lo hai detto tu, contro il Milan poteva segnare più gol, poteva segnarne tanti di più anche contro la Fiorentina. Diciamo che il limite della squadra di Pecchi è proprio quello di non riuscire a concretizzare in ragione di quanto crea, ed è un gioco per certi versi anche molto dispendioso quello del Parma, e quindi proprio per questo difficile da reggere con la stessa intensità per tutti i 90 minuti. La sensazione contro la Fiorentina è che se non ci fosse stata l'espulsione di Pongracic nel finale, la Fiorentina avrebbe potuto anche tentare il sorpasso, poi è finita 1-1 con un'altra grande occasione nel finale del Parma in superiorità numerica. Però ecco, è una squadra vivace, brillante, ma che deve ancora imparare a essere cinica come richiede la Serie A.
Certo, ovviamente Serie A è poi un altro livello. Gennaro, il Napoli che piano gara potrà fare contro il Parma secondo te?
Ma come dicevo prima, stando attento io proprio a queste ripartenze, magari non concedendo campo alle spalle della difesa. Però
un po' più baricentro basso come nella ripresa col Bologna, se vogliamo.
Ma guarda, sì, bravo, già col Bologna diciamo che la linea di 5 era ben delineata quasi al limite dell'area, quindi proprio per sfruttare loro le ripartenze. Io penso che se gli togli queste sfuriate che fa il Parma, magari riesce a fare quella partita, ovviamente con tutte le attenzioni del caso, perché ripeto, è una squadra che in questo momento ha fiducia, ha fatto risultato, è partita bene nella massima serie, quindi ha giocatori importanti davanti, si è preso Cancellieri, Alquist, quindi ha giocatori importanti che possono dare fastidio al Napoli.
Eh sì, assolutamente. Alessandro, nel salutarti, Alessandro Iori di DAZN, anzitutto dove sarai, dove ti sentiremo in questo weekend?
Allora, in questo weekend mi occuperò di, diciamo così, la nostra diretta gol, che si chiama Zona Serie A, e quindi sarò su Fiorentina-Monza e Udinese-Como, le mie due partite di competenza. Ecco, detto che settimana scorsa, sempre nello stesso ambito, ho anche commentato Bologna-Napoli, quindi insomma ero molto attento anche all'evoluzione della partita del Napoli. Contro,
bene, in attesa di averti al Maradona anche fisicamente, ti chiedo appunto, il Napoli in che cosa è già di Conte, il Napoli di Conte, avendolo visto appunto nella sfida col Bologna?
Beh, il gol di Di Lorenzo è un manifesto della filosofia contiana, con un'azione che ha coinvolto tutta la catena di destra, passando da Di Lorenzo, da Politano, da Kvaratskhelia, e anche dal recupero basso di Lobotka, che ha innescato l'azione. Quindi quella è esattamente la filosofia, il concetto di Conte applicato al calcio. È stato molto bello su Instagram, nel profilo social di DAZN, il parallelo che è stato fatto tra il primo gol del Napoli di Conte, quello segnato da Di Lorenzo, rispetto al primo gol della Juventus di Conte nel 2011, segnato da Lichtsteiner su un assist di Pirlo che assomigliava da vicino a quello di Kvaratskhelia. Ecco, quindi diciamo che c'è questo ripetersi, no, di concetti già visti, applicati magari anche con assetti tattici diversi, ma comunque molto, molto dentro la filosofia dell'allenatore.
La inquadratura a bordo campo di Conte è quasi detta il passaggio e poi fa risultanza alla Conte, forse ci conferma quello che dicevi.
Assolutamente. Lui l'aveva già vista in qualche modo quell'azione, esatto. Poi comunque sono giocate preordinate, coordinate, testate in allenamento più volte, e quella è venuta esattamente alla perfezione anche grazie alla qualità tecnica di Kvaratskhelia, che fa un assist secondo me sontuoso ed è credo la cosa più bella di un'azione molto bella complessivamente.
D'accordissimo. Alessandro, grazie davvero di cuore per il tuo intervento, a presto, buon lavoro.
A voi, grazie, a presto. Ciao,
grazie Alessandro Iori, DAZN, Gennaro Scarlato. Intanto devo segnalare a te, ai amici e a casa, che girano delle immagini dell'arrivo di Lukaku a Villa Steward, molto belle, con travolto dai tifosi, ma poi Lukaku è già sul pezzo, lo sai caro Gennaro, perché non volendo ha travolto un paio di tifosi che sono caduti in realtà per il parapiglia però li ha aiutati ad alzarsi entrambi, ha un cameraman per la verità e ha un tifoso del Napoli. Insomma, Lukaku è questo che poi dovrà fare nel Napoli, lo fare a sportellate e farsi la squadra.
Diciamo che il fisico gli permette di fare cose diverse da una persona normale.
Esatto.
Scherzando, togliendo un po' lo scherzo da me, certo. È normale che la sua presenza al limite dell'area avversaria, all'interno dell'area, è un pensiero abbastanza importante per i difensori. Io ho fatto gran parte il difensore nella mia carriera, e quando beccavo uno con quella fisicità era molto più... erano più provati. Io avevo Vieri, avevo Adriano.
Mamma mia. Pure eri forte di testa, sei anche molto, fisicamente molto, piazzato abbastanza bene, ma molto forte di testa.
Ma lui è completo. Lo stesso Lukaku ti fa capire, a parte che già c'ha la mentalità da un po', perché se ne parla di lui da un bel po'. Quindi io penso che Conte lo chiamava tutti i giorni per dire: guarda, a momenti vieni, a momenti vieni, quindi preparati.
Hai visto come abbiamo giocato, là poi fai tu quel movimento, là fai quella cosa, esatto.
No, ritornando un po' al discorso di prima del gol che dicevate, quelle sono situazioni che lui prova in continuazione, l'ha fatto in passato, poi le ritrovate, ma la cosa bella è stato l'inserimento del terzo uomo, perché chi chiede l'1-2 è Politano, e poi da dietro viene Di Lorenzo, ancora più bella come situazione, perché sai, sono quei meccanismi che tu magari in allenamento li pensi, ma poi non si sviluppano mai. Invece in quel caso è stato proprio così.
È vero. Gennaro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto con l'allenatore ex azzurro Gennaro Scarlato. Allora, facciamo un po' di beach on the beach, perché comunque oggi è 28 agosto, quindi siamo ancora in estate, cara Mary Fab, anche se le vacanze sono finite per noi. Ma per gli amici che magari ci seguono sulla spiaggia e agli amici dedichiamo questo.
Quando fuori flexi supermarket, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sempre un uomo nel bagno in cash, gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice
fanno uscire pazzo tutti i boss.
Forza Napoli, Napoli sempre. Forza Napoli,
eccoci tornati sempre in diretta, ultimissimi mercato tra un po', tra l'altro il Napoli sta cercando di prendere anche l'esterno destro, moltissimi messaggi che arrivano peraltro, quindi tra un po' li leggeremo, però diciamo tra gli esterni destro, anzi l'esterno destro messo nel mirino dopo Dedic, dopo le riflessioni su Ciacciua del Verona o anche altre Correa del Valencia, il Napoli avrebbe offerto prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo per 12 milioni a 12 milioni per l'esterno destro dell'Eintracht di Francoforte francese Mbembe. Che giocatore è? Lo chiedo al top di esperti, collega di Tutto Sport e non solo, Giorgio Dusi. Ciao Giorgio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Quando si parla di Bundesliga, te l'ho scritto anche in privato, non posso che rivolgermi a te, non solo, per carità, però insomma, per essere illuminato sia sulla fattibilità dell'operazione, secondo te, sia sul valore del ragazzo.
Allora, è un giocatore su cui ho sempre avuto qualche punto interrogativo perché non sono mai riuscito a inquadrarlo e credo che poi sia stato poi anche un po' il suo limite di quello che è il suo percorso a Francoforte, perché lui è arrivato con l'idea di dover essere impiegato, che poi doveva anche essere inizialmente l'idea del club, a centrocampo, perché era arrivato come un centrocampista molto duttile, specialmente interno a tre, ma non si pensava anche che venisse utilizzato a due, anche magari sulla tre quarti, e invece è stato un po' reinventato in questo ruolo di esterno destro, in cui mi ha sempre dato l'impressione di essere comunque un po' adattato, ecco. Non mi è mai sembrato che lo riuscisse a coprire in maniera naturale come potrebbe fare invece a centrocampo. L'Eintracht ha giocato con la difesa 3 storicamente negli ultimi 10 anni, quest'anno invece c'è stata la decisione di impostarsi a 4 e quindi nel 4-2-3-1, visto che comunque non ha le caratteristiche così offensive da poter giocare come esterno a alto a destra dei tre dietro la punta, ma non ha neanche le caratteristiche per fare il terzino a 4 perché è uno che fa fatica a tenere la linea, diciamo che l'Eintracht se l'è ritrovato un po' tra virgolette di troppo e di difficile collocazione, specialmente considerando che a centrocampo a 2 ha già altri tipi di giocatori come Hugo Larsson, che è un talento fantastico, un giocatore diverso come Skiri, e difficilmente li toglie Ferdinand Topmöller, quindi diciamo che si è un po' trovato di nebbia, un po' diciamo difficile da collocarsi in quello che è l'Eintracht di oggi.
Quindi diciamo che hai dei dubbi, cioè il Napoli farebbe tra virgolette male a puntare su questo ragazzo, o forse punta su questo ragazzo perché magari può essere utile come quarto centrocampista oltre a McTominay, Anghissa e Lobotka?
Ma secondo me a centrocampo lui può essere molto molto utile, innanzitutto anche come interno a 3 o anche a 2, secondo me con una difesa 3 alle spalle potrebbe essere una risorsa decisamente interessante. In fascia destra sì, non è che non lo può fare, perché comunque ha corsa e ha anche un buon piede, non crossa neanche male sinceramente, però sai, ce l'hai un po' la sensazione di quando vedi un esterno tra virgolette naturale, cioè certo, vedi certo. Che Spinazzola ha fatto una vita in fasce, capisce tutte le singole dinamiche di ogni pallone che passa di lì, ecco. E lui invece secondo me su quel punto di vista lì fa ancora un po' fatica, è normale, anche perché poi comunque ha avuto dei discreti minutaggi nelle ultime stagioni, ma non è mai arrivato ad essere quel giocatore assolutamente intoccabile Anche questo, secondo me, allora l'Eintracht di intoccabili ce n'erano pochi di recente, specialmente dal centrocampo in su, ecco. Però
ho visto col Napoli anche, magari, con Lindstrom, che il Napoli ha preso dall'Eintracht l'anno scorso, per esempio.
Sì, però era diverso, sì. Molto molto diverso.
No, dico, per cui vende se le offerte sono buone, questo è il concetto, no? L'Eintracht vende, dico, è pronto alle cessioni dei calciatori se ci sono offerte buone.
Sì, assolutamente, ma poi come dicevo prima, c'è anche quella questione di capire come collocare il ragazzo negli schemi. In questo momento a destra, tra l'altro, è appena arrivato il terzino sinistro ex Roma Christensen, ex Salisburgo, che sembra piacere molto, quindi insomma alto, invece gioca un profilo diverso come Marmoush, che è un giocatore più estroso, più un attaccante, uno che l'anno scorso ha fatto doppia cifra di gol anche l'anno prima, quindi insomma ecco, è proprio una questione di fare di scelte alla fine, quindi diciamo che rientra fuori dalle scelte, mentre Lindstrom è stata una cessione comunque dovuta anche a fattori economici, la possibilità di avere tanti soldi da un giocatore comunque che lì aveva fatto molto bene, a differenza di quanto è successo l'anno scorso. Qui secondo me siamo anche nella questione di giocatori da piazzare, e anche la formula comunque fa capire che insomma l'Eintracht lo vende abbastanza tranquillamente, tra virgolette.
Quindi sarebbe meglio se il Napoli andasse, Giorgio, prima di salutarti, su uno come Dedic, che è un esterno classico che gioca nella Bundesliga austriaca, non quella tedesca, che piace anche molto a Napoli, per la verità. Un classico 2002, peraltro, Dedic non graverebbe neanche sulla lista.
No, l'ho visto poco, sinceramente, però io vedo tanti giocatori che escono da Salisburgo, che arrivano in Bundesliga tedesca, ed è molto molto raro trovarne di impreparati, ecco, quindi
è bella scuola, diciamo.
Sì, esattamente, ma poi soprattutto mi sembra proprio gli insegnino a giocare a pallone. So che sembra una cosa scontata così, però in realtà non lo è. I giocatori li crescono facendoli giocare a pallone, nel senso più stretto del termine, quindi sì, per me sarebbe un profilo molto 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 interessante. Mi saprebbe un pochino di, diciamo, soluzione last minute, che poi in qualche modo è last minute, considerando che siamo al 20, al 28 agosto, però sì. Ecco.
L'ultima te la faccio invece in generale: secondo te il mercato del Napoli con gli acquisti McTominay e Lukaku prende quota decisamente, oppure serve ancora qualcosa?
Io sono molto fan di McTominay, sono molto molto fan di McTominay, un giocatore che mi è sempre piaciuto, anche perché poi si è sempre saputo distinguere positivamente in un contesto tremendamente disfunzionale come è stato il Manchester United in tutti i suoi anni, ecco. Quindi io penso questo, e poi sai, ha dimostrato di essere un grande leader nella nazionale scozzese, e penso che sia un centrocampista molto sottovalutato, e credo che sia veramente un grande colpo, perché portare un giocatore del genere dal Manchester United, che sinceramente mi sembra che se ne stia privando un po' troppo a cuor leggero, però scelte loro in Italia, è veramente un grande colpo, anche più di Lukaku, ma semplicemente perché Lukaku ormai sappiamo cos'è, lo conosciamo molto bene, ok? Invece secondo me è un giocatore che comunque ha la terza esperienza italiana, quarta, visto che all'Inter è stato spezzato in due. Invece McTominay è un giocatore che ha fatto un percorso diverso ed è un grande colpo, penso proprio che sia un grande colpo.
Quindi mi stai dicendo che Anguissa e Lobotka preparino diciamo la tuta per andare in panchina, uno dei due?
Oddio, sai, i cambi sono sempre 5, quindi magari saranno un po' meno intoccabili, però vabbè, insomma, fa parte del calcio del 2024.
Assolutamente sì. Giorgio, grazie per il tuo intervento.
Grazie a voi.
Ti leggiamo tutto sport, non solo. Grazie a Giorgio Dusi. Molti messaggi a parte vostra, quindi spazio a voi, come giusto che sia. Prima un messaggio vocale, eccolo qua, di questo amico che ascoltiamo insieme di qualche minuto fa.
Ragazzi, buongiorno, finalmente è arrivato Lukaku. Ragazzi, questa trattativa mi ha messo più ansia, e quando si è fuori la sala part alla nascita del mio primo figlio.
Non esageriamo, dai, non esageriamo. Raffaele da Napoli, allora, dice: come farete adesso, visto che facevate quasi esclusivamente critica al presidente? Raffaele, ma tu non ci segui molto, perché noi pensiamo di essere sempre piuttosto equilibrati. È chiaro che il presidente Laurentiis, che ha firmato con Spalletti la squadra, Giuntoli e tutto lo staff, ma in prima persona il capolavoro scudetto, anche firmato in prima persona. L'abbiamo detto in tutte le salse, il disastro dello scorso anno, ma noi siamo pronti a commentare, a capire, a analizzare quello che accade senza retropensieri. Non ce l'abbiamo il presidente, ci mancherebbe, non ce l'abbiamo con nessuno, ma mettiamo in luce le cose positive, le cose negative che vengono secondo noi, poi possiamo sbagliarci anche noi. Pur avendo dichiarato che voleva andare in Premier già da un tempo, ha sempre dato il massimo, non si è mai risparmiato. Quale attaccante a Napoli è restato a vita? Me lo dite. Questo amico difende Osimhen, che effettivamente in campo dà sempre il massimo, e su questo non c'è dubbio, ha dato sempre il massimo. Osimhen non ha imparato neanche a dire buongiorno e buonasera in italiano, vorrà significare qualcosa. Un altro amico, è un argomento che divide sicuramente, è quello di Osimhen, chi è contento che va via, chi pensa che debba andare via, che invece giustamente anche riconosce il grande valore e quindi anche ha riconoscenza per quello che ha fatto nel Napoli. Gio da Versa scrive: tutti i giocatori sono di passaggio, sbagliano quei tifosi che si affezionano. Osimhen è stato un po' più freddo rispetto ad altri, io dico grazie a Victor che la Madonna ti accompagna. Va bene, in italiano l'hai scritto. Devo dire che però, insomma, i tifosi che si affezionano ai calciatori, io credo che sia assolutamente giusto e normale. Cioè, il calcio è fatto anche di questo, no? I tifosi che si affezionano ai propri beniamini è una cosa molto bella, romantica. Poi è chiaro, sono d'accordo con te che il calcio di oggi diventa sempre più controproducente e autolesionistico affezionarsi ai calciatori, meglio affezionarsi solo alla maglia, evidentemente. Roberto scrive: sinceramente, dopo aver avuto Careca, Cavani, Higuain e Mertens, nessuno sentirà la mancanza di Osimhen, un saluto. E poi ancora st'amico scrive: tremolato giovane arbitro in Napoli Parma e Di Bello è il più scarso dopo Pairetto al VAR, mi lascia perplesso e mi puzza da Lello da quarto. Speriamo di no, caro amico, anche a me puzza un po', per la verità. Poi Gigi scrive: con l'arrivo di McTominay vedremo finalmente chissà che anche correre, non solo camminare. La concorrenza gli farà bene per tornare sui livelli dei primi due anni. La concorrenza fa bene sempre, secondo me. Allora, credo che quest'anno la squadra a battere sia la Juventus, la vedo troppo forte quest'anno, molto forte. Sono d'accordo con te che gioca anche bene, purtroppo. Ma è mai possibile che questi pseudo campioni vengano comprati poco e poi vengono a Napoli, si evidenziano per un anno e poi pretendono tutto? Vedi Higuain, Milik e ora Osimhen. Beh, anche questo è il passaggio che a volte capita. Messaggio vocale ancora di questi amici, scriveteci ancora, vi ricordo, al 339-666-9990.
Salve, buongiorno, sono Robby da Ponticelli. Volevo fare una considerazione. Io penso che il Napoli abbia fatto il peggior affare della sua storia calcistica. Cioè, pensate che tra Lukaku e Osimhen il Napoli ci ha perso 50-60 milioni di euro. Osimhen perché voleva andare via ed è scesa vertiginosamente la sua quotazione. Lukaku perché il Napoli ha fatto salti mortali per averlo, si è alzata vertiginosamente la sua quotazione. Quindi fra le due forbici, 15 milioni in più pagato Lukaku e almeno 40-50 milioni persi da Osimhen, il Napoli ha perso 50-60 milioni. Ma secondo voi tutto ciò, alla luce di quello che c'è in giro, è normale? Grazie e forza Napoli.
Sai che ti dico, Roby? Secondo me dobbiamo vedere il campo, cioè dobbiamo capire in campo cosa accade. Il Napoli è una società virtuosa e quindi non può sempre andare bene nel cedere o nell'acquistare i calciatori, soprattutto per una stagione così disastrosa. Può darsi che sia normale invece il dazio da pagare, quello di spendere qualcosa in più del previsto sul mercato, quello di ottenere qualcosa in meno dalle cessioni, visto appunto che il Napoli ha giocato una stagione terribile, quindi è chiaro che tutti i calciatori sono leggermente deprezzati, è normale che ci sia anche questa cosa. Credo che l'importante sia il rendimento in campo, che poi può portare a una qualificazione in Champions, che potrà portare a un ritorno di questi 40-50 milioni ai quali fai riferimento. Giosuè, buongiorno intanto, un amico tifoso.
Ciao, come stai?
Bene, tu come stai?
Bene, bentornato, già grazie. Operativo al CIS dal 19, anche se è lenta, però... abbiamo
ieri
iniziato
al CIS bufera proprio, anche al CIS
infatti. Ieri c'è stata una bufera di acqua
dappertutto in Campania, specie in
nel pomeriggio ieri a Nola è stata veramente forte,
ho visto
acqua e vento, ci siamo spaventati. Ma le bombe d'acqua ormai ci si aspettano un po' dappertutto,
purtroppo. Dimmi.
Come sto sentendo, qualche amico è d'accordo con me, io non l'avrei mai fatto questa operazione Lukaku. Non solo perché ci ha perso, e poi come dice Angelo Di Gennaro, perché scherzosamente Angelo Di Gennaro ait sta cucendo che mane soia. E ha ragione, perché il se è cuciuto che mane su. Osimen non ne cano voi qua a Napoli, e se non l'ha fatto qua a Napoli. Osimen non ha mai cano voi qua a Napoli. Osimen dal primo momento doveva dire cina ai giornalisti, a voi, alle televisioni, alle istituzioni. Il centravanti del Napoli si chiama Osimen. E
ma anche ti assicuro, anche lui ha detto varie volte, no? Ho già deciso in quale squadra giocherò.
No, ma l'ho detto, perché poi ho sentito sempre anche i tuoi colleghi, no? Cipuni, Troite. Io ho detto, ma è inutile che parlate sempre di Lukaku, Lukaku. È normale che staglia la valutazione di Lukaku e che la Leo Simeone scende. Ma Simeone non ha mai tirato poi qua. O procuratore, che lì poco parola che ha detto, non ragione. È sempre colpe una persona.
Va bene. Grazie Giosuè, devo salutarti, grazie per il tuo intervento, va bene così, nel senso il tuo pensiero va bene, ma insomma a noi arrivano le informazioni che Osimhen non voleva più restare a Napoli, poi che De Laurentiis abbia responsabilità della gestione di Osimhen non c'è dubbio, questo è chiaro, abbiamo detto prima, gestita male tutta la vicenda anche dal Napoli, oltre che dal calciatore, per me dalla gente, tra l'altro... ne abbiamo parlato spesso di Lukaku, ma perché Conte lo ha chiesto più e più volte a De Laurentiis e alla società. Nel frattempo Sky dice che l'Al Ahly, squadra della Saudi Arab League, sarebbe pronto a fare all-in su Osimhen, cioè a rilanciare ulteriormente, insomma si stanno scaldando la pista che porterebbe Osimhen a essere ceduto, con invece Chiesa vicinissima a Liverpool per circa 13-15 milioni di euro, quindi Enrico Chiesa potrebbe andare a giocare Federico Chiesa al Liverpool. Intanto noi ci fermiamo tra un istante, andiamo a Roma da Francesco Modugno che è all'esterno di Villa Stewart e poi ancora altri ospiti e vostri messaggi, a tra poco. E allora, tra le varie notizie di mercato, non abbiamo detto che Kevin Danso, ricorderete, il Napoli ci ha provato a prendere l'anno scorso Lanz, che poi rinnova il contratto, prendendo in giro anche il Napoli con il video del rinnovo del contratto. Dicevo, Danso è atterrato a Roma e quindi anche lui visite mediche anche per lui, ovviamente per il passaggio invece alla Roma. Lukaku è a Villa Stewart e invece Kopp Miners al J Medical, insomma un turbinio di nomi, di cessioni, di acquisti. Ma Lukaku cosa può dare al Napoli? Lo chiediamo a un attaccante simile per caratteristiche, oggi opinionista molto apprezzato di DAZN, Fabio Bazzani. Ciao Fabio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Grazie per essere con noi. Beh, Lukaku nel Napoli di Conte cosa può fare di più di quello che ha fatto recentemente, diciamo nella Roma per esempio?
Sicuramente può dare quello che in questo momento manca all'attacco del Napoli, quindi un giocatore di riferimento, di peso specifico, di profondità, e poi insomma può dare quello che chiaramente è riuscito sempre a dare con Conte, ovvero il meglio di sé. È vero che gli anni passano, però Lukaku ha un'età non deleteria, un'età ancora dove puoi essere nel pieno della tua condizione, soprattutto se hai continuità di rendimento, di allenamento, conosci l'allenatore, quindi insomma credo che anche nella partita col Bologna, che il Napoli ha fatto molto bene, in certi frammenti della partita no, si percepiva quando c'era spazio per poter attaccare la profondità, il Bologna lasciava l'uno contro uno, a tutti è passata davanti l'immagine no, che nel momento fosse arrivato Lukaku, quello era il suo pane quello di attaccare poi la profondità, e diventa un giocatore quando va in condizione nel nostro campionato insomma sposta ancora tanto, l'ha fatto vedere anche a Roma, che comunque ha fatto un buon numero di gol, secondo me non raggiungendo mai neanche una condizione, come posso dire, ottimale. E qui se ci mettiamo che insomma, ripeto, vuole Napoli a tutti i costi, l'allenatore lo vuole, avrà grandi motivazioni, gioca una partita alla settimana, quindi può allenarsi in una certa maniera. Beh, secondo me il Napoli e Lukaku, tutti e due, hanno fatto la fortuna uno dell'altro. Ecco.
La pensa così anche il collega amico di Canale 8, Silver Mele. Ciao Silver, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio.
Ascoltavi Fabio Bazzani.
Ah, con gran piacere, lo saluto e condivido, sposo completamente quello,
ciao,
quello che diceva. Ciao Fabio. E non so Dario se posso aggiungere una cosa subito.
Certo.
Perché stamattina un tifoso, uno dei tanti che incontro, mi fa: ma secondo te è più questione di gambe o di testa? Le cose vanno a braccetto.
però il Napoli contro il Bologna dà segnali di aver ritrovato tutte e due le cose. La preparazione è stata intensa, faticosissima, e i frutti si vedranno presto, ma la prossemica, la gestualità, gli sguardi, gli atteggiamenti è di un corpo che si riscopre rispetto al torpore che aveva caratterizzato l'annata triste, devastante, deludente quella scorsa. Quindi le cose vanno a braccetto e i segnali emersi sono molto positivi, così come la progettualità del club che va in linea con quelle che sono state le scelte e le indicazioni dell'allenatore.
Assolutamente, lavoro sulla testa che ha compiuto Conte in questa settimana dopo il disastro di Verona, intanto è praticamente ufficiale o quasi, cioè Chiesa sta andando a Liverpool in partenza e quindi va ai Reds, giusto per dare aggiornamenti di mercato. Il Napoli che invece avrà in panchina contro il Parma Rom Lukaku, contro una squadra, il Parma, Fabio, che tu hai commentato, Berdasone insieme ad Alessandro Iori nella prima gara con la Fiorentina, pericolosa.
Sì, pericolosa soprattutto se chiaramente magari gli concedi quello che per esempio gli ha concesso il Milan, cioè quindi di poter giocare a campo largo lasciandogli tanto spazio per le ripartenze, lì loro diventano devastanti perché hanno giocatori di grande gamba, di grande qualità e sono bravissimi a ribaltare il campo. Quindi è una squadra che si conosce molto bene, che non ha cambiato tanto rispetto al campionato vinto di B, e questo è un vantaggio perché quindi conoscono i loro pregi, i loro difetti, i loro meccanismi, cioè hanno un'identità che si portano dietro. Poi è chiaro che il livello di Serie A si alza, però abbiamo visto che se poi squadre lo vanno a affrontare in maniera disorganizzata, in maniera un po' superficiale, ti fanno male. Io credo che il Napoli dalla vittoria col Bologna abbia preso più che 3 punti, cioè abbia preso una convinzione anche mentale, perché poi dopo i risultati ti aiutano, perché è stata una vittoria che è stata il 3-0, però sono d'accordo con quello che ha detto Silver, cioè ha fatto vedere un Napoli che si è compattato, che ha saputo soffrire, che è stato sotto la palla, che nonostante non avendo ancora la gamba migliore, però ha lavorato di metà di intenti, di sofferenza, cosa che voleva Conte, cioè voleva imprimergli questa cosa. Quindi secondo me andrà a affrontare il Parma con una testa diversa, però è un avversario che, visto che il Napoli farà la partita, perché tanto il tema sarà quello,
magari lasciando meno spazio rispetto alla partita.
Bravissimo, devi stare attento alle marcature preventive, devi stare attento a non pensare mai di essere tranquillo, perché questi veramente quando ripartono in maniera verticale hanno qualità e hanno gamba per far male.
Assolutamente sì. Silver, intanto oltre a Lukaku, tra un po' se riusciamo andiamo a Roma, esterno Villa Stewart, anzi andiamo subito, giusto Mary? Allora, parentesi rapidissima, il collega di Sky, ma anche il nostro opinionista Francesco Modugno. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati a tutti, ciao.
Entri in tackle mentre parlano Bazzani e Silver Mail, quindi vedi di comportarti nel modo giusto, diciamo.
Noblesse oblige, posso anche stare in silenzio.
No. Al volo, tra un live per Sky e un altro, raccontaci che in questo momento chiaramente Lukaku è all'interno della struttura sanitaria, però c'è stato una bella accoglienza c'è stata per Big Rom.
Sì, ad accoglierlo qualche giornalista, uno e qualche altro a Ciampino, è arrivato esatto, con un po' di ritardo, e invece qui a Villa Stewart un bel bagno di sudore e di passione, tant'è che per divincolarsi ha dovuto buttare a terra 2 tifosi e 2 due piante.
È già però sul pezzo, no? È già uno che fa sportellate,
Ma non lo fa. Non lo fa con cattiveria, che è grosso che
sì, è chiaro.
Tra l'altro, come gigante buono, si è scusato, ha provato a rimediare.
Ha visto il video, ha rialzato anche qualcuno, è riuscito a dare una mano.
È un bravo ragazzo, non c'è dubbio, però è così, fai fatica a stringerlo. Esatto. Però un bel po' d'affetto adesso, insomma, come da prassi, la liturgia, sta facendo le visite mediche, poi rientrerà a Napoli, e anzi arriverà, perché non c'è ancora arrivato, quindi non è rientrare. Quindi arriverà a Napoli, le firme e domani primo allenamento e le parole di Conte. No?
Infatti, finalmente può esprimersi su Big Rom. Nel salutarti Francesco, McTominay atteso oggi in Italia, quanto ne sai?
Sì, dovrebbe essere anche il giorno di McTominay, poi vediamo di Gilmour. Ieri l'infortunio di O'Reilly può aver rallentato, insomma, vediamo il Brighton
soprattutto il ragazzo come sta e di conseguenza il Brighton che tipo di valutazioni effettuerà, perché poi il mercato negli ultimissimi giorni è tutto incastrato, è chiaro che c'è Gaetano che sta andando a Cagliari perché insomma di scozzesi ne dovrebbero arrivare due, se ne arriva uno solo che succede? Però è tipico da ultime ore di mercato dove tutto è incastrato e concitato.
Assolutamente sì, proprio al volo l'amico prima ci chiedeva, chiedete a Modugno come ha visto fisicamente Big Rom.
Guarda ti dico, ho curiosato.
E non fare il parametro su te stesso, su me, perché
no,
è chiaro che sta
meglio. Aveva una shirt larga come le porto io. Io sotto la shirt nascondo di tutto, non gli addominali.
Ah, vabbè, tutto a posto, vabbè, allora sta bene. Grazie Francesco, un abbraccio, ci sentiamo domani con maggiore calma.
Un abbraccio a voi tutti, ciao.
Grazie
ciao.
A Francesco Modugno, di certo Bazzani e Silvermele sono invece in grandissima forma, li ho visti entrambi, quindi beati loro. Tornando a Napoli-Parma, Silver, è chiaro che Lukaku in panchina può essere un'arma importante, ma diversamente, anzi sicuramente non giocherà titolare. Simeone confermato per te contro il Parma, anche per le caratteristiche della partita?
Sì, credo di sì.
Riproposto Dario, più che confermato.
Riproposto in un'alternanza che è di grandissima sostanza. A me, io ho voluto sottolineare dopo il Bologna un aspetto, che è quello della disponibilità degli uomini. E Conte, che è lo stesso che dice, ragazzi, io vorrei che voi deste tutto di voi stessi, poi ci sarò io in qualsiasi caso ad assumermi le responsabilità delle scelte del progetto, di ogni cosa facciamo insieme. E vedere Mazzocchi, quindi tu mi dirai un gregario senza tantissima qualità ma con un cuore immenso, e vedere le sportellate, la fatica che ha fatto Raspadori in una posizione che magari non è ancora la sua, in un ruolo, in un progetto tattico che lo penalizza, questi sono stati secondo me segnali molto molto importanti che vanno nella direzione del gruppo ritrovato. E sono molto d'accordo con quello che diceva Fabio, che di gol ne ha fatti una marea. Perché la domanda che si fanno tanti, ma Lukaku può incidere, Lukaku, Osimhen, la differenza? Lukaku è uno che secondo me nel campionato italiano, in questa Serie A, può ancora incidere tantissimo, e nel campionato europeo lui i gol li aveva fatti, lui era sempre nel posto giusto, purtroppo per lui per mezzo centimetro o per un centimetro oltre rispetto alla tecnologia, però è uno che ha il gol nel DNA e nel sangue, fortemente voluto dall'allenatore e quindi fortemente da progetto, e questo insomma mi induce, mi porta verso un ottimismo sostanziale.
Fabio, nel salutarti, appunto tornando su Lukaku, è chiaro che rispetto all'Osimhen in valori assoluti forse offre maggiori garanzie tecniche per l'età, però poi il fatto che ci sia Conte assicura al Napoli un certo rendimento, almeno dovrebbe.
Sì, assolutamente sì, però l'età, ripeto, sì, chiaro, cioè, qualche anno in più, però non è...
Non è che ha 38 anni, chiaro, 31.
Non è un fine carriera che deve venire a strascinarsi o a fare l'ultimo anno di passerella, cioè ancora nel pieno e nel vivo di un giocatore, soprattutto un attaccante, che può incidere e, ripeto, con l'allenatore che ha, è bravo già di suo e in più si conoscono bene, quindi anche questo è un vantaggio molto importante, con la voglia che ha di venire a Napoli, perché poi sappiamo sempre che motivazioni e stimoli fanno la differenza, di raggiungere comunque Conte, giocare per lui. Questo è un giocatore che, ripeto, ha già dimostrato anche alla Roma, dove secondo me non è stato benissimo fisicamente, con continuità, spesso ha giocato partite, non voglio dire da ferro, ma non al top della propria condizione, però di riffe di raft. Arrivava lì, l'occasione, il gol te lo faceva, perché? Perché è un giocatore che nel nostro campionato sposta ancora, cioè certo. Non c'è niente da fare, per la sua struttura, per il suo fisico, per il suo modo di giocare, determina tanto, e se lo metti in una squadra che sta germogliando bene, secondo me, perché sta acquistando bene, con un attore di un certo tipo, secondo me è vero che Osimhen l'anno dello scudetto ha fatto i sfracelli, quindi non scomodiamo paragoni, ma può diventare veramente un giocatore molto decisivo per il Napoli.
Vedremo se sarà davvero così, e ne riparleremo insieme se vorrai. Intanto Fabio, grazie per il tuo intervento, un caro saluto.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie a Fabio Bazzani di Dazon, pianista Dazon. Silvia, nel salutarti, occhio al Parma, occhio a Manno, occhio a Bonny. Però è chiaro che aspettiamo anche una conferma di certi livelli di rendimento, di intensità, di rabbia da parte del Napoli.
Sì, assolutamente sì. Poi Dario è importantissimo, era ritrovare la vittoria che mancava da 8 turni, che sembrava un'eternità, sì. Era importante ritrovare il Maradona che ha dato il suo apporto e poi rivedere questo Napoli molto compatto. Non c'è niente di male se ad un certo punto si attende anche con un 5-4-1 abbastanza leggibile per poi certo. Provare a ripartire con le armi che hai a disposizione, di velocità, di sostanza, di qualità, ci sta in questa fase, soprattutto in cui il Napoli e il gruppo stanno ritrovando la propria identità, quindi mi aspetto una partita molto simile, il Parma a qualità, a organizzazione, perché viene con lo stesso impianto di gioco dal campionato vinto lo scorso anno in B, ma il Napoli ha un tasso qualitativo nettamente superiore, quindi con attenzione, con ordine e con compattezza. La partita del Napoli che mi aspetto sabato sera.
È vero. Silver, grazie per il tuo intervento, ti vediamo su Canale 8 ovviamente nelle varie trasmissioni, alcune stanno anche per partire. Grazie per il tuo intervento e buona giornata.
Grazie di cuore Dario, un abbraccio forte, ciao.
A te, grazie. A Silver Mele, moltissimi messaggi non ho letto. Massimo Costa dice è stato un fenomeno Picchio, scarso Fonseca. Io penso alla seconda, avevo visto la partita, quindi è ottimista per Napoli-Parma e tanti altri, Gilda e tanti altri amici, Enzo, che ci hanno scritto, continuate a seguirci, adesso Timo e Gigio con Sulle Mani, poi 19:20, Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli. Da parte mia, Dario Sarnatore è tutto, grazie per averci seguito, grazie a Mary Favi in regia. Ciao a tutti.